Inizio al Consiglio Comunale, in seduta straordinaria pubblica, la parola al segretario per l'appello.
Mezzovato Loris,
sì.
Stica Walter, Pellizzano Isella, Businaro Patrizia, sì. Busato Michele, Pietro Bon Marina, Fecchio Simone. Fecchio. Quindi c'è Brunato Marco,
senti giustificato, mandate l'email che non può venire.
Stellin Simone, Rosa Matteo, Sabadin Giovanna, Celeghin Luciano, Rosetto Pierino.
Scrutatori Bosa, Stellin e Stecca. Bene, iniziamo con le comunicazioni. Allora ringrazio la squadra per aver reso omaggio al 25 novembre, giornata dove si celebra, dove si dice no alla violenza contro le donne. Basta violenza, queste scarpe proprio sono qui a testimoniare questa giornata istituita dall'ONU, dove abbiamo anche affisso un cartello sulle scale, proprio arriva direttamente dall'ONU, di un concerto fatto per dire no alla violenza sulle donne. Numeri che purtroppo sono ancora drammatici, dove il maschilismo ancora la fa da padrone, e nonostante a volte la nostra società rispetto a altre si ritiene evoluta, purtroppo i numeri non sono da questa parte. Quindi grazie per questa significativa esposizione che avete fatto, che al di là dell'esposizione ha anche un significato culturale molto molto forte. Poi un altro punto, la Regione oggi mi ha mandato un rapporto statistico sulle energie del 2015, quindi di quest'anno. Mi piace, prima di introdurre l'argomento che andremo a parlare, molto delicato, dice questo: la ripresa economica passa dall'energia. Apparentemente è un titolo semplice, però molto profondo, che sta anche a spiegare cosa c'è dietro a quello che sta succedendo oggi nello scenario mondiale. Leggo solo le prime due righe e mezzo. Dice: tra i grandi motori dell'economia, le fonti energetiche sono tra le forze più potenti, capaci di modellare la geopolitica globale, di decretare il destino di interi paesi, di modificare in poco tempo il tenore di vita di miliardi di persone, eccetera, eccetera. Mi fermo qui. Poi mi arriva oggi una comunicazione. La Francia continua a bombardare dai cieli della Siria e a Parigi si unirà adesso Londra. Allora capite che cosa sta succedendo. Questo lo dico per introdurre un qualche cosa che ha scosso le coscienze di tutti noi. Però non sono qui per dire chi ha ragione o chi ha torto. Però voglio dire questo, che la morte di Valéry Soulzyn durante gli attentati terroristici del 13 novembre a Parigi ha destato profondo cordoglio. Valéry studiava i problemi che le donne incontrano nel far convivere famiglia e lavoro. Aveva anche collaborato con Emergency, amava aiutare il prossimo senza alcun interesse per razza, lingua, religione o nazionalità. L'Italia avrebbe bisogno di tanti giovani attivi ed entusiasti come lei. Il nostro comune ha voluto prendere parte alle tante manifestazioni di cordoglio adottate in questi giorni dalle istituzioni. Per questo la Giunta Comunale ha approvato una delibera che ricorda Valéry Soulzyn. Ma non solo, lei l'abbiamo presa proprio come simbolo. Infatti è simbolo di tutti coloro che sono caduti sotto i colpi dell'inciviltà come modo semplice ma significativo di schierarsi contro ogni forma di violenza e di fanatismo. Ed è proprio per questo che proporrei di alzarci tutti in piedi e di osservare un minuto di raccoglimento per quanto è successo in Francia e in altri, e continua a succedere in altri paesi. quello che andremo a parlare successivamente, l'unione della marca occidentale, è stato un vero motore, è stato colui che fortemente l'ha voluta. Ci dispiace una cosa, abbiamo redatto un giornale, un periodico che uscirà tra non molto, ed è stato uno dei fautori di questa iniziativa. Ci dispiace solamente una cosa, che non è riuscito a vedere completata l'opera per pochi giorni. Però va da sé, questo è il destino della vita, che a volte certe opere vengono iniziate da alcuni e portate a termine da altre. Mi auguro solamente di essere all'altezza, di rispettare quella che era la sua volontà, il suo insegnamento, la sua grinta, la sua voglia di fare, che nonostante la malattia, ed era cosciente di quello che aveva, però ci rideva sopra, ci scherzava, perché sapeva che tanto la vita continua. Quindi noi abbiamo questa bellissima eredità, che nonostante tutto dobbiamo andare avanti per portare avanti gli insegnamenti che qualcuno ci ha dato. Adesso passeremo a un altro punto che ogni consigliere dentro la cartellina, c'è il parere sulla fattibilità dell'unione dei comuni della Marca Occidentale, e volevo invitare qui Anna Giacomelli, che in questo momento è stata indicata quale responsabile per i comuni della Marca Occidentale, per portare avanti questo progetto fin tanto che non viene relato lo statuto, non vengono fatte tutte quelle azioni. Si è resa disponibile come assessore, come vice segretaria a Vedelago, quindi la inviterei qui, se è così gentile, di dare una lettura, una spiegazione su questo che è uno studio che ha fatto l'Università di Padova insieme al professor Mauro Salvato. Ci ha convocato un po' tutti i sindaci su quello che era i risultati attesi, li avevo già elencati l'anno scorso, il consiglio scorso. Adesso Anna darà lettura, spiegazione di quello che è il documento che è dentro la cartellina di ognuno.
Grazie, buonasera a tutti. Io, sulla base di questo parere, che è praticamente un parere sintetico, che alla fine di tutto un lavoro, di uno studio di fattibilità che si compone di 5 parti e che sono agli atti del Comune, il professor Salvato, su richiesta proprio dei sindaci della Marca Occidentale, ne ha fatto una sintesi. Una sintesi che dimostra quali sono i punti di forza e i punti di debolezza da superare e gli obiettivi che si prefiggono i sindaci lavorando insieme e costituendo questa unione. Questo parere di fattibilità è propedeutico a tutti gli atti che poi sono necessari per costituire giuridicamente questo ente di secondo livello che si chiamerà Unione dei Comuni della Marca Occidentale e che verrà costituito, che avrà uno suo statuto, un regolamento che sarà poi questo statuto, questo atto costitutivo si farà dal notaio e dall'anno prossimo, se riusciremo a rispettare tutti i tempi, potrà essere giuridicamente costituito. Allora, questo parere, come ho detto, dopo aver raccolto tutti i dati su tutti i comuni, perché per vedere appunto dove stiamo andando e dove vogliamo andare bisogna partire dalla situazione di fatto. Quindi sono stati raccolti in tutti e 5 i comuni, voi sapete che l'Unione farà parte del comune di Loria, Castello di Godego, Riese Pio X, Vedelago e Resana. In tutto sono quasi 54.000 abitanti e una superficie di 139 chilometri quadrati. Quindi avrà un territorio così vasto da essere il secondo per grandezza in tutto il Veneto, dopo Vittorio Veneto, credo. E questo appunto il professore, dopo aver raccolto assieme ai sindaci e ai responsabili dei vari servizi che hanno collaborato alla raccolta dei dati, ha elaborato questo studio di fattibilità sulla base appunto di 5, analizzando 5 realtà. La peculiarità del territorio e ha rilevato, diciamo, che è un territorio molto dinamico, c'è anche un aumento demografico della popolazione e non dovuto all'immigrazione, perché negli ultimi anni è addirittura diminuita, ma proprio a nascite dovute a coppie locali. L'economia è un'economia a vocazione manifatturiera, momentaneamente, data la crisi, leggermente ferma, ma comunque ci sono già dei primi segni di ripresa. Vi è la presenza di moltissime associazioni e questo denota appunto una grandissima tendenza alla diffusa partecipazione, alla solidarietà comunitaria, e questo è molto importante e lo troviamo soprattutto nei comuni del nord. Nel complesso questi comuni dal lato territoriale sono molto omogenei anche come dimensioni, a parte Vedelago che è quello più grande che raggiunge i 17.000 abitanti. I punti di debolezza in tutti questi comuni rispetto per esempio ai residenti del comune di Castelfranco Veneto hanno un reddito medio pro capite inferiore. E vi è una forte presenza di frazioni, ne abbiamo in 5 comuni abbiamo 21 fra frazioni e località che hanno una grande identità e questo comporta anche le frazioni vogliono avere le loro scuole, i loro punti di forza e questo però comporta per i comuni un aumento anche delle spese di manutenzione che in questo momento delicato è molto difficile sostenere proprio per la carenza di trasferimenti da parte dello Stato. I sindaci segnalano dei bisogni sempre più emergenti rispetto alla richiesta alla disoccupazione, ai giovani che tendono ad uscire dal paese, quindi una frammentazione delle famiglie, un bisogno di sicurezza molto sentito, anche se statisticamente dalla polizia e dai carabinieri non risulta un aumento della criminalità negli ultimi anni e una grande domanda di arredo urbano, di manutenzione delle strade, delle piste ciclabili, eccetera. Per quanto riguarda invece la fattibilità finanziaria dell'Unione, nel complesso tutti e 5 i comuni sono comuni sani, finanziariamente in equilibrio. Negli ultimi 3 anni tutti quanti hanno subito una drastica diminuzione dell'entrata che è stata compensata da un'altrettanta diminuzione delle spese, perché le entrate i tributi che i comuni sono stati costretti ad aumentare non hanno coperto i trasferimenti tagliati da parte dello Stato, quindi tutti i comuni hanno dovuto molto razionalizzare le proprie spese. Nel complesso tutti e 5 i comuni hanno raggiunto un livello di autonomia finanziaria pari al 93%, quindi solo il 7% di risorse, in alcuni neanche quello, arriva dallo Stato e l'autonomia tributaria si assesta intorno al 72%. Per quanto riguarda l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, tutti e 5 i comuni arrivano al massimo al 35%, dal 32 al 35%, quindi ben al di sotto di quella che è la soglia prevista dallo Stato. E questo è sempre una caratteristica del Nord, perché il rapporto popolazione-dipendenti è altamente inferiore a quella alla media. Il tasso di rigidità della spesa corrente rispetto al totale delle risorse è del 38%, questo significa che il 40% della spesa è impossibile da diminuire, perché è fissa, rappresenta appunto le spese di manutenzione e gli interessi passivi. Nel caso di Resana però non abbiamo mutui, quindi è l'unico comune di tutti e cinque che non ha nessun interesse passivo da pagare, mentre gli altri invece è intorno al 2,3% l'importo dovuto per gli interessi passivi sulla spesa. Una gran parte delle risorse, circa il 34% delle risorse distribuite nel titolo primo, riguarda proprio l'amministrazione generale, quindi la manutenzione degli stabili, del municipio, della spesa proprio dovuta al mantenimento delle strutture. I servizi sociali occupano in tutti i comuni una quota rilevante della spesa corrente, circa il 24%, la pubblica istruzione il 12%, la viabilità il 10%, le iniziative, lo sport, gli impianti sportivi il 7%, il territorio e l'ambiente il 6,2%, la polizia locale il 5,8%, chiude come fanalino di coda il turismo con l'1%, perché le risorse non ci sono, quindi quando invece bisognerebbe promuovere il nostro territorio, che offre tantissimo, però è uno degli obiettivi che si prefigge l'Unione, proprio perché mettendo insieme le risorse si può fare di più per il nostro territorio. In conclusione, quindi, la situazione finanziaria è sostanzialmente sana e vede un allineamento proprio nei valori medi, non solo, ma nel complesso i cinque comuni spendono circa il 21,3% in meno rispetto al fabbisogni standard. Pertanto, qualora in un prossimo futuro vengano introdotti dal governo i fabbisogni standard come soglia di spesa, questi comuni sono sicuramente avvantaggiati. Quindi il 21,3% in media, il comune più, quello che spende di più, che in questo momento è Vedelago, proprio per la grande presenza di scuole nel territorio, è al di sotto del 16%, e quello più autonomo, quindi quello che ha una spesa più bassa rispetto alla media, raggiunge il 28% di meno rispetto al fabbisogni standard. Per quanto riguarda la valutazione organizzativa, i comuni sono omogenei, hanno una dotazione di personale che è abbastanza omogenea, a parte Vedelago che ha proporzionalmente un numero di dipendenti superiore agli altri. Bisogna pensare, cioè non va sottovalutato comunque, che questa necessità di accentrare alcuni servizi potrebbe anche indurre un leggero allungamento dei tempi, che comunque andrà subito corretto, perché si cercherà di organizzare questi servizi con una maggiore flessibilità una flessibilità nell'intervento. Mi spiego meglio. I servizi che vengono centralizzati sono quelli che lavorano in gran parte in back office, quindi non di fronte al cittadino. Il cittadino non subirà e non avrà nessun impoverimento, anzi, quindi tutti gli sportelli rimarranno funzionanti, tutti i servizi destinati al cittadino rimarranno nei comuni dove sono. Quindi sarà centralizzato proprio il lavoro di preparazione della documentazione amministrativa, regolamenti e tutto quello che generalmente la popolazione non vede. Per quanto riguarda un altro elemento appunto di difficoltà è dato, che però sta già per un altro elemento di difficoltà è dato dalla eterogeneità dei sistemi informativi. Questi cinque comuni al momento hanno dei software diversi, sono presenti almeno tre tipi di software diversi, però aspettando il comune di Resana, che è l'ultimo che va in scadenza della propria software house al 31 dicembre 2016, si sta preparando la centrale unica di committenza che fa capofila al comune di Vedelago, sta preparando la bozza di capitolato d'appalto per poter appaltare il software unico per tutti e 5 i comuni in maniera tale da poter dialogare sia fra comuni sia fra settori diversi, quindi con uno scambio di dati più fluido. Per quanto riguarda infine la fattibilità politica e istituzionale di questi comuni, bisogna ricordare che tutti e 5 superano i 5.000 abitanti, per cui non c'è l'obbligo di legge. Questi comuni si uniscono perché questi sindaci lavorano già insieme dall'anno scorso e si trovano tutte le settimane, pur appartenendo a gruppi o a liste civiche diverse, c'è una reciproca stima e una fiducia tale che vogliono lavorare insieme e creare qualcosa che possa fare in modo di raggiungere obiettivi anche più lungimiranti, perché insieme si può fare di più, perché insieme, certo, delle volte è difficile, si può andare più lentamente ma si arriva più lontano, perché anche se sembra un luogo comune, l'unione fa la forza, pertanto è l'unico modo per fare massa critica, per arrivare alla regione o al ministero o, perché no, all'Unione Europea e portare a casa anche dei contributi che da soli non riusciamo a portare a casa per fare qualcosa di più per la nostra popolazione e i nostri territori.
Grazie. Ringrazio Anna perché ci sta veramente aiutando, sta dedicando tanto tempo, tanta passione. È una sfida che, come ha detto la dottoressa Giacomelli, non ce l'ha ordinata il dottore, ma è qualcosa che ci siamo prefissi come sindaci di comuni con termini, avendo un'identità abbastanza omogenea, quindi un tessuto economico, sociale molto simile, e abbiamo detto perché no, perché non tentare un qualche cosa di diverso, perché non tentare a fare capire che anche se politicamente siamo su fronti diversi, però abbiamo un obiettivo unico, il cittadino e il servizio alle persone, tagliare dove possibile, anche se ritengo che non è proprio il caso nostro, ma qualche spreco si potrebbe individuare, e queste risorse, visto che i tagli ogni anno vengono sempre più fatti in modo pesante verso i nostri comuni, non fare pesare questa mancanza di disponibilità finanziaria ai cittadini. È una vera sfida. Abbiamo visto che il professor Salvato dà un parere più che favorevole, per cui abbiamo accettato questa sfida. È chiaro, il lavoro da fare adesso è tantissimo. È stato tanto inizialmente perché bisognava cominciare a dire di sì a un modo di lavorare diverso, però ormai la macchina sta partendo. Vedo che il personale del comune è coinvolto, è chiaro, qualche volta ci sono anche delle resistenze, ma le resistenze personalmente a volte le ho anch'io, perché vuol dire cambiare completamente il modo di pensare, vuol dire ogni settimana dedicare una giornata intera all'incontro invece di fare altre cose, ma questo serve, e mi rendo conto, per crescere, per avere un volto nuovo, un paese nuovo. Quindi grazie per il tuo intervento.
Buonasera.
Grazie. Volevo ringraziare una ditta di Resana per il lavoro di progettazione dell'isolamento termico a cappotto e sostituzione dei serramenti della scuola elementare di Resana, che a tempo record ci ha fatto in modo gratuito, e questo ci permette di poter accedere a quel finanziamento di 450.000 euro fatto dalla BEI, che è la Banca Europea degli Investimenti, la quale ci permetterà di avere su una spesa complessiva di 490.000 euro la messa in sicurezza delle nostre scuole elementari di Resana. Quindi ancora una volta il tessuto economico e sociale e personale dei cittadini di Resana si è dimostrato vincente, perché i tempi di questa nuova finanziaria o legge di stabilità che ci danno la possibilità di fare degli impegni di spesa sono veramente ristretti, però l'ho detto l'altra volta, devo ringraziare tutto il personale del Comune per il grande sforzo, perché non è facile in tempo record mettere insieme tanta documentazione. Penultimo punto sulle comunicazioni, è con delibera di giunta numero 99 del 26/10/2015 è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva per complessivi 9.800 euro. Tale prelevamento è servito per garantire la spesa per euro 5.800 per l'incarico di supporto tecnico, amministrativo, legale, informativo e di comunicazione finalizzata a definire la documentazione amministrativa e tecnica di competenza di questa amministrazione, indispensabile per le procedure di gara espletata dalla provincia di Treviso relative alla concessione del servizio di distribuzione del gas naturale attualmente gestito da ASCO. In particolar modo l'incarico riguarda la gestione dell'informazione fornita dal gestore ASCO e la valutazione dell'impianto in contraddittorio con quella fornita dal gestore medesimo. Per tale attività è risultata necessaria una professionalità specialistica non rinvenibile all'interno del Comune, in quanto trattasi di materia molto specifica e complessa. Il prelevamento è poi servito a garantire alcune piccole spese di manutenzione del patrimonio comunale per euro 2.000 e per la manutenzione ordinaria delle strade per altri 2.000 euro. Ecco, a tal riguardo ricordo anche che stiamo completando il rifacimento dei marciapiedi sulle zona ex Gescal, quindi via Verdi, Rossini, Bellini. Hanno fatto una piccola fresatura, però sotto ci siamo accorti che c'è terra. Quindi come sono andati lì? E purtroppo questo ha causato una aggiunta di spesa, però sono due le cose. O saltiamo con 3 centimetri fra 2 anni tutto distrutto, ho visto che ci siamo, facciamo le cose fatte bene, magari un'opera in meno, però quelle che le facciamo cerchiamo di farle, visto che sono con soldi dei cittadini fatti in modo serio. Ultimo punto, sono stato all'ONU martedì e mercoledì con una delegazione, e leggo quello che è il comunicato stampa che abbiamo fatto oggi. La voce dei Veneti all'ONU, un sogno che si avvera. Comitato per il censimento e il riconoscimento del popolo veneto. Il 24 e 25 novembre 2015 una delegazione del nostro comitato ha partecipato al forum sulle minoranze organizzato dall'ONU nel Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. In qualità di presidente e sindaco di Resano ho potuto parlare con un discorso di 3 minuti davanti a tutte le nazioni e organizzazioni facenti parte dell'ONU. È stata una giornata storica per il nostro comitato, per tutti i veneti, in quanto il motivo della nostra presenza al forum è stata la richiesta che il popolo veneto venga riconosciuto a livello internazionale. Noi vogliamo essere veneti, noi abbiamo il diritto di essere veneti e questo diritto siamo andati a richiedere. Abbiamo avuto moltissimi apprezzamenti e collaborazioni da tante delegazioni degli Stati e organizzazioni presenti all'Assemblea. Ringraziamo tutti i componenti del Comitato e tutti i Veneti che hanno aderito alla nostra iniziativa, organizzando gazebi, incontri pubblici e manifestazioni volte a far conoscere e firmare i moduli dove si dichiara di essere veneti e di appartenere al popolo veneto. Tutto il lavoro svolto ha permesso alla delegazione del Comitato di avere un peso e considerazione a livello internazionale che ci ha dato la possibilità di essere ammessi a questa importante Assemblea delle Nazioni Unite. Invitiamo tutti i Veneti a collaborare e di far parte del nostro Comitato. È arrivato il momento di unirci, è arrivato il momento di ribadire al mondo intero che noi siamo veneti e che noi apparteniamo al popolo veneto, un popolo che a causa della immigrazione subita da fine 800 a seguito, io lo definisco un regime che ha distrutto la nostra economia, la nostra storia, troviamo veneti ormai sparsi in tutti i continenti del mondo. Quello che a volte dispiace è che vediamo che, per esempio, la lingua veneta è riconosciuta come quinta lingua ufficiale in Brasile, in Italia invece niente. Purtroppo questo è anche razzismo nei confronti del mio popolo che orgogliosamente rappresento. Razzismo che, vi dico solo una cosa che è successa, una ragazza vicino a me ha denunciato che nel suo popolo, nella sua comunità, in meno di un'ora hanno ucciso 700 persone, viste davanti ai suoi occhi, hanno ucciso sua sorella maggiore, sua sorella minore, lei è riuscita a scappare, a salvarsi, però questo succede quando ai popoli non viene concesso il diritto di autodeterminazione. Sono rimasto sconvolto a capire quanta cattiveria c'è nel mondo, ecco perché abbiamo voluto anche ricordare il 25 novembre, giornata per dire no alla violenza, perché veramente ci rendiamo conto che le donne a volte sono un oggetto da usare nei modi peggiori che l'uomo possa fare. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, perché cominciamo a alzare la testa e avere il coraggio di denunciare ciò che per anni a volte non è stato fatto. Bene, passate le informative, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Votato? Ok. Secondo punto all'ordine del giorno. Arrivederci e grazie della vostra partecipazione. Se avete piacere si è liberato un posto qui davanti. Approvazione assestamento generale bilancio, esercizio 2015, ricognizione, stato attuale e programmi. Stiamo preparando il bilancio per il prossimo anno. Assestamento di bilancio è l'ultimo atto riferito al bilancio 2015 con cui lo stesso viene aggiornato tenendo conto delle ultime variazioni da apportare sia alla parte corrente che alla parte in conto capitale. La spesa corrente viene assestata per 23.000 euro con qualche marginale correzione come indicato nella proposta di delibera. Abbiamo 23.000 euro in parte corrente di minori spese e maggiori spese in parte corrente sempre di 23.340 per essere precisi. L'amministrazione con questo assestamento intende applicare al bilancio 2005 quota parte dell'avanzo libero e vincolato per complessivi 1.373.000 euro ad investimenti per i seguenti interventi. 30.000 euro per contributo alla parrocchia di Castelmigno in conto spese e manutenzione straordinaria del Sagrato. 170.000 euro per il progetto di ampliamento del polisportivo di Castelmigno che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio in questa seduta, come questo lo vedremo nei punti successivi. 336.000 euro per il progetto di ripristino della sorgente del fiume Dese e di realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Castellana e nuovi tratti di strada comunale laterali a via Brigola e Gallinelle. Anche questo progetto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio in questa seduta stessa, i punti che tratteremo più avanti. 160.000 euro a titolo di quota parte a carico del Comune di Resana in applicazione all'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Vedelago per la realizzazione della pista ciclopedonale o ciclabile Albaredo-Castelminio. 45.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica comunale e 232.000 euro quale contributo straordinario alle parrocchie di Resana e San Marco in conto rimborso anticipato mutui accesi sulla base delle convenzioni vigenti per ristrutturazione e ampliamento delle rispettive scuole materne. E infine 400.000 euro a titolo di contributo alla parrocchia di Castelminio in conto delle spese di manutenzione straordinaria del fabbricato della scuola materna. Anche questi due ultimi contributi saranno oggetto di successiva approvazione del Consiglio Comunale di questa sera. In base alla nuova finanziaria, da come sembra che si possano utilizzare la parte di avanzo, se la nuova legge lo consente, veramente possiamo fare tanto per il nostro comune. Però sentendo molti sindaci, tutti si stanno attivando per poter accedere a questa finestra che sembra che si possa fare, speriamo che quando fanno le somme al 31 dicembre non si rendano conto che i lavori messi in moto sono talmente tanti che qualcuno sta già sospettando che ci siano dei tagli alla fine, però noi andiamo avanti, noi lavoriamo lo stesso perché utilizziamo le finestre che ci sono state date. Ringrazio, e l'ho detto la volta precedente, l'ho detto prima e lo ripeto ancora, tutto il personale dell'amministrazione comunale per il grande lavoro che stanno facendo, perché correre ai ripari, mettere in piedi i progetti, chiedere aiuto anche ai cittadini per poter utilizzare le nostre risorse, che da tanto tempo dico. Non è giusto che abbiamo 4.700.000 euro che con il patto di stabilità non possiamo spendere quei pochi soldi, perché ormai non abbiamo più trasferimento dallo Stato, quei pochi soldi che abbiamo. Apriamo la discussione, prego.
Allora, che dire, se non altro che finalmente abbiamo a disposizione una quota veramente consistente di finanziamenti, di soldi che possono essere investiti per il miglioramento della situazione dei servizi generali per il nostro Paese. Trovo però strano, Sindaco, che 15 giorni fa abbiamo fatto una variazione di bilancio di 230.000 euro per la parte non vincolata, grosso modo, e non ci ha detto nulla di quanto era in itinere, perché ritengo che questa consistente variazione, siamo circa un terzo del valore diciamo patrimoniale del bilancio esercizio 2015, come variazione che facciamo questa sera, non ci è stato detto nulla, non ci è stato detto che c'era eventualmente questa possibilità, anche per capire quali potevano essere, diciamo, le destinazioni di questo tipo di ulteriori finanziamenti che sono stati messi a disposizione. Per cui, ecco, trovo così strano, e dico per certi aspetti, questo tipo di atteggiamento. Comunque è liberissimo di farlo tranquillamente, insomma non ci sono nessun tipo di obbligo nei confronti delle minoranze per questo tipo di scelta. Se devo dire, quindi da un punto di vista globale non posso che dire che rallegrarmi per questo fatto, punto. Sulle modalità magari con cui sono state fatte le scelte, ecco, qui avrei qualche dubbio, perché ad esempio di tutti questi elenco di investimenti che lei ha citato, ho provato a guardare se nella relazione programmatica c'era qualcosa e di fatto non c'è assolutamente nulla, per cui di fatto stiamo spendendo 1.373.000 euro su un'iniziativa partita così all'ultimo momento o comunque nelle ultime fasi dell'anno. Le dico sinceramente, mi piacerebbe o ci piacerebbe che ci fosse un minimo di programmazione, perché ho paura che queste operazioni fatte così all'ultimo momento portino sì all'investimento e alla spesa dei numeri che abbiamo detto, però poi non siano accompagnate da uno sviluppo sostanzialmente consequenziale degli investimenti che vengono fatti. Sarebbe bello magari discuterne assieme su qual è la prospettiva che questa amministrazione vuole dare al comune di Resana, su qual è l'opportunità che potremmo avere. Magari anche noi, pur essendo minoranza, potremmo fare dei suggerimenti che sicuramente non saranno accolti o difficilmente saranno accolti, ma potremmo avere comunque una qualche valenza. Ecco, questa era l'introduzione che volevo fare. Grazie.
Diciamo, Cerenin, che l'abbiamo detto in campagna elettorale, non facciamo promesse, noi non abbiamo promesso né strade, né piste ciclabili, né niente, perché non ci sono risorse. Si sono aperte delle finestre, abbiamo guardato anche i programmi vecchi, che cosa le vecchie amministrazioni avevano in mente di fare, che cosa la mia amministrazione precedentemente aveva in mente, però a causa dei moltissimi vincoli non ci siamo mai riusciti. Sono proposte, domande che sono arrivate da associazioni, gruppi, sappiamo qual è lo stato in cui versa l'asilo di Castelminio, sappiamo la necessità di creare un collegamento ciclabile con Castelfranco, tutte domande che abbiamo fatto, progetti che sono stati mandati avanti, però ahimè ogni volta non ci sono fondi, ci sono solo per i primi due. Non ultima, tempo fa è arrivata una richiesta per un progetto, un finanziamento, chi è arrivato entro mezzanotte e 5 è entrato, gli altri no. Probabilmente sono anche bandi pilotati. Però non nego che un confronto su questo si può fare, fermo restando che cerchiamo di dare riscontro e risposta a quello che per il passato era stato previsto, perché ritengo che se sindaci passati, se la mia amministrazione in passato, qui c'era anche l'ex vice sindaco, avevamo determinati progetti che però a causa del patto di stabilità, dei tagli, non siamo riusciti a portare a termine, non ultimo ricordo, sarebbe sempre stato un sogno poter entrare ad acquisire quel terreno di fronte a Via della Croce a Castelminio, ex area Motte per capirci, è sempre stato un progetto, la valorizzazione dei percorsi dei sentieri, dei percorsi ciclopedonali. Questo rientrava un po' in tutti i programmi. Volutamente io non ho voluto fare programmi, perché se non ho risorse, le idee ci sono, basta confrontarsi con quello che è stato detto per anni, è stato scritto per anni, su quello che a molti è piaciuto sognare, e oggi cerchiamo di realizzare a tasselli ciò che ci viene proposto. Non ultimo, io spero che su 1 e 3 noi ne abbiamo 4 e 7 in cassa, ci diano ancora più possibilità di spesa. su questo vi invito anche a fare delle proposte, non è che dica di no. Poi, man mano che si aprono delle finestre, siamo sempre pronti a confrontarci. È chiaro che qui ci siamo trovati veramente in una situazione molto, molto delicata. Qui bisogna avere già i progetti pronti, addirittura degli impegni di spesa su alcuni, su progettazione, cose di questo genere già fatte, già avanzate, e non è facile. Quindi abbiamo dovuto proprio andare in cerca, anche capire, vedo qui c'è l'architetto Marco Santinò, su progetti della ristrutturazione della scuola già in essere, perché è un progetto di quel livello che la parrocchia non è mai stata in grado di portare avanti per l'eccessiva onerosità, però grazie a tutto il lavoro che è stato fatto prima e grazie a questa sinergia, visto che noi non abbiamo scuole pubbliche, ma abbiamo scuole paritarie, abbiamo ritenuto che è necessario dare una risposta al territorio, visto che a frequentarle sono i nostri ragazzi. Ecco, questo Luciano in sintesi. Proposte sono sempre ben accette, sempre condizionate alla disponibilità. Ecco, c'è anche una cosa che mi piace dire, proprio dei convegni che ho fatto oggi, alla Fornace di Asolo, al convegno che ho avuto sabato scorso, che andrò anche domani. Qui abbiamo parlato molto in termini di infrastrutture, di servizi, di strade, partirà la provinciale 19, con l'assessore Pate siamo stati l'altro giorno in provincia, che è un buon punto. Il problema è che sembra che il secondo e il terzo stiano già preparando il ricorso, speriamo che non lo facciano, la provincia si sta già... Però dico questo, abbiamo investito su infrastrutture, su certi servizi, e oggi in un mondo globale non abbiamo i servizi delle comunicazioni. Abbiamo una DSL che non arriva nel territorio. Allora è vero che abbiamo in mente tante cose, però il mondo sta cambiando ad un ritmo talmente elevato che dobbiamo avere il coraggio di dire: se io a Resana non ho le strade, i camion per dove vanno, i cittadini come si muovono? E oggi dobbiamo dire allo stesso livello sì o no le linee di comunicazione, come fanno le aziende a sopravvivere, i cittadini. Oggi un incontro che sono stato parlava di start-up e ristart-up, cioè le nuove aziende, ma se non hanno i mezzi per comunicare, perché ancora c'è la chiavetta nel nostro territorio, come possiamo pensare che i giovani, che sono il futuro delle nostre aziende, come possiamo pensare che le aziende evolvano di fronte a un territorio dove chi ha un mega è già fortunato e in alcuni paesi si parla di 100 mega, cioè siamo distanti anni luce. E allora di fronte a questa evoluzione così veloce diventa anche per noi difficile fare programmazione. Però su questo siamo disposti anche a confrontarci e anche a capire che cosa poter fare con quelle che sono le nuove necessità, perché fin tanto tempo fa magari una necessità principale era la pista ciclabile. Oggi capiamo che, a parte questo momento storico in cui si parla di attentati, il lavoro è passato in secondo livello, ma non per importanza, è perché c'è stata proprio una volontà politica di togliere l'attenzione alla maggior parte della popolazione sulla mancanza di lavoro. Il lavoro continua a mancare, forse in modo più pesante di prima, e se vogliamo rilanciarlo dobbiamo cominciare a investire su infrastrutture alternative. Al momento non c'è nessuna risorsa, non c'è nessuna potenzialità, anzi, con la nuova legge di stabilità non si può neanche pensare, visti i pesanti tagli che ancora subiremo, di aumentare qualche aliquota. Non ci danno nessuna possibilità. È chiaro che appena si aprono le finestre, qui te lo dicono da oggi per domani, bisogna correre ai ripari. Mi piacerebbe però per tempo avere anche da voi delle proposte, se dovesse aprirsi un qualche finestra, un qualche potenzialità, capire anche quali sono le esigenze. È chiaro che noi siamo nel territorio, tutti i giorni parliamo con associazioni di categoria proprio per confrontarsi e per capire di che cosa c'è bisogno.
Se mi permetti una controreplica. Ecco, io direi che al di là delle proposte o delle iniziative che potremmo fare anche noi, sarebbe probabilmente molto più interessante stabilire un grado di priorità che assieme all'amministrazione decide di darsi nello sviluppo del paese, perché, mi ripeto, così corriamo il rischio di fare degli interventi spot che poi lasciano il tempo che lasciano. Ecco quindi perché qua così magari nel suo insieme, nel loro insieme, queste iniziative sono validissime, però se poi andiamo ad analizzarle singolarmente magari potremmo anche confrontarci e avere opinioni diverse sul fatto che siano o non siano una priorità. Ecco, era questo il motivo per cui è l'intervento che io ho fatto, quello di cercare, seppur nelle difficoltà che esistono e che ci sono, di stabilire un programma di massima che l'amministrazione intende portare avanti, perché qua corriamo il rischio di fare un investimento bellissimo per la ristrutturazione dell'asilo di Castelminio e magari fra 5-8 anni dobbiamo andarlo a chiudere per vari motivi, e per cui a quel punto quei soldi che abbiamo investito i cittadini, che fine faranno? Sono stati buttati via? Ecco, questo era, diciamo, l'oggetto, l'idea di fondo per cui ho fatto l'intervento.
Ok, grazie per la puntualizzazione. Prego.
Allora, verrebbe da dire che dopo tanti anni sono stati basati dalla fortuna.
Veniva a dire sì.
Mica avevo un socio che era un ebreo polacco, internato a Auschwitz, che se riuscì a scappare da Auschwitz, che aveva un'età più grande della mia, che diceva che a volte più che avere un socio bravo, meglio avere un socio fortunato. Se un socio sfortunato, te che ha raggiunto il massimo. Allora, diciamo che essendo stati basati dalla fortuna, visto come che c'è stata la possibilità di usare delle risorse dei cittadini questi ultimi 7-8 anni, mi venirei a dire approvo un toto quello che te proponi, perché mi rendo conto che... Sì, 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 te l'ho premesso perché certo. Perché mi rendo conto che a me, che purtroppo questi anni ho uno stato più nemico dei cittadini che amico dei cittadini, per tutta una serie di cose, che dopo le colpe del debito eccessivo, stiamo qua a guardare, non finiamo più, il discorso diventa lungo. Perciò se si trova con una cifra importante da sera a mattina in un certo senso. Perciò mi rendo conto, capisco che non è facile fare programmazione, al stesso tempo che do ragione al collega Celeghin, che un'amministrazione pubblica dovrebbe avere dei progetti pronti, dovrebbe avere una prospettiva di medio tempo. E tutto sommato, sugli impegni e sulle proposte che facì come impegnare sto avanzo molto importante, posso anche essere sufficientemente d'accordo. Ecco. Ci sono alcune cose che conosco, ad esempio lo stato in cui grava l'asilo di San Marco, di Castelminio, l'importanza anche di ampliare il polisportivo di Castelminio, anche qua mi auguro, dicevo l'altra volta in capogruppo, che ci sia una proposta, che ci sia una volontà di proporre qualcosa, che non andiamo ad acquisire del terreno e dopo per beghe frazionali non si decide mai di far nulla perché qualcuno raccoglie le firme. E ora, su questo, se c'è la volontà della maggioranza, ma anche di chi che rappresenta la maggioranza dei cittadini, ecco, anche se siamo minoranza tecnicamente, se faccia e se vaga verso una programmazione e verso delle scelte che magari al momento e se può rilevarsi stringenti verso che comunità che sembra a cui venga tolto qualcosa, quando è importante se fare capire che se che dà qualcos'altro, ecco, non se che toglie niente, se che dà qualcosa in più. Alcune scelte che fasì, ad esempio, se diceva ripristino delle sorgenti del Dese, c'avevamo le robe come chiese. L'intenzione è quella di fare una pista ciclabile che colleghi via Brentanella a via Piagnon e che a sua volta si collegherà a pista ciclabile che il comune di Castelfranco darà avanti. Perché tirare un solco con l'aratro dove che prima che gli era sorgente del Sile non si chiama ripristinare sorgenti del Dese. So che c'è qualche consigliere che te consiglia queste robe qua, però chiamiamo le robe per come chiese. Qui è una pista ciclabile lungo l'ex sorgente del Dese, di cui posso anche essere d'accordo. Ecco, una delle scelte che andate a fare, di cui non mi trovo del tutto d'accordo, è la decisione di dare 232.000 euro per chiudere i mutui delle scuole materne. Ecco, questo, credo che su questo, se che fosse stato da parte vostra magari qualche altro progetto, potevi impiegarle diversamente. Se di mutui che andava ormai a spegnersi, non gli era così eccessivo l'impegno del comune. Tra l'altro, da quello che si evince dalla relazione della dottoressa di prima, mi pare che come comune siamo comunque uno di più, di meno indebitati della marca occidentale.
Credo che tu sappi che questo sia un mutuo che ha acceso la parrocchia,
sì, certo, ha acceso le parrocchie, però il comune paga una rata annuale. Uno dei progetti o delle cose che mi, e insisto, forse te stuferei sentirmi o dire, c'era di iniziare quel tratto di pista ciclabile di via Roma, visto che parliamo di pista ciclabile, almeno con la copertura del Marzenego fino all'altezza del ponte Baldassa. Vuol dire mettere in sicurezza 5-6 entrate e uscite da una regionale che è sovraccarica e che comunque rimarrà ancora sovraccarica anche se viene avanti la provinciale 19, anzi di più di prima, e per il resto, ripeto, ribadisco, visto la fortuna, tra virgolette, che abbiamo avuto in questa annata, sempre ammesso e concesso che qualcuno non cambi idea al di là del Tevere o di qua del Tevere, e ribadisco, visto appunto che l'importante possibilità di investimento e di spesa arriva all'ultimo momento, mi rendo conto che non è neanche facile avere quei progetti, perciò grosso modo le scelte che andrei a fare mi trova discretamente d'accordo.
Ecco, per quanto riguarda la pista di via Roma, che si sta un bando tempo fa, o che abbiamo fatto, partecipiamo, adesso speriamo di attingere questi fondi europei che però siamo qua.
Sì, sono consapevole che non c'è nel momento, bisogna aver ciappato tutti questi 1.300 e forse ne avrei abbastanza per farla tutta. La proposta mia era di fare che gli ulteriori 250 metri che metteva in sicurezza delle uscite e delle entrate pericolose e dava comunque una continuità alla pista ciclabile che dava verso la futuribile pista ciclabile di via Roma.
Sì, anch'io vorrei dire un paio di cose. Prima ringrazio il sindaco che ci chiederà consigli per la prossima finestra, intanto, e aspettiamo con ansia la prossima finestra, magari potevamo dire qualcosa anche per questa.
Delle proposte, perché purtroppo quando arrivano le finestre...
Se l'avessimo saputo all'ultimo consiglio bastava una telefonata, un sms.
Allora, comunque, già verbalmente preparate già le proposte.
Grazie. Ma sindaco, soprattutto quando noi diciamo che la programmazione è importante è perché non ci si può prendere all'ultimo mese quando arriva la finestra e pronti via quello che c'è lo presentiamo, perché la programmazione è importante soprattutto per questo. E chiedo un'altra cosa, ad esempio, perché è necessario avere delle priorità? Perché nel momento in cui una amministrazione stabilisce le priorità e dice questa cosa la dobbiamo fare assolutamente, questa cosa viene prima delle altre, e poi le altre se avanzano soldi bene, altrimenti aspettiamo la prossima finestra, io vi chiedo, ad esempio, adesso che avete deciso di spendere questi 1.300.000 euro che per fortuna sono stati sbloccati e si riescono a spendere, se per caso la finanziaria cambia e dice il 1.300.000 euro non sarà più 1.300.000 euro, saranno 500.000 euro, cosa facciamo e cosa non facciamo? È per questo che una scala di priorità ci consentirebbe facilmente di dire, va bene, mettere a posto l'asilo è più importante che acquistare un terreno per fare il parco urbano, e allora anche i cittadini sanno, i nostri soldi vengono usati prima di tutto per fare questo, poi per qualcos'altro. Poi bisognerebbe anche spiegare ai cittadini, ad esempio, se un'amministrazione ha delle priorità, è più importante fare, faccio un esempio, prendendolo dalle opere che abbiamo appreso lunedì pomeriggio quando ci avete mandato la convocazione, che questa amministrazione ha deciso di fare con questo 1.373.000 euro a disposizione. Se viene deciso di fare una pista ciclopedonale in via Castellana, che quindi, lo vedremo dopo, andrà dal Gallo e andrà fino sostanzialmente alla via Piagnon sulla parte sinistra della statale, sulla parte destra c'è l'antica Loreggia che sostanzialmente anche se in modo diverso, svolge la stessa funzione, consente a chi vuole andare in bicicletta a Castelfranco di arrivarci fuori dai pericoli. Allora, andiamo a fare un'altra pista, per carità, utilissima, sarà bellissima, sarà una bella opera, però quando abbiamo Via Roma che da anni aspetta, per carità, non c'erano, non si potevano fare con 1.300.000 euro tutta la pista ciclabile di Via Roma, lo sappiamo, si poteva fare uno stralcio, si poteva fare una parte di pista ciclabile di Via Roma per mettere in sicurezza la prima parte dal centro verso la zona industriale, avvicinandosi pian pianino, perché se è una priorità, ma dobbiamo capirlo, l'amministrazione deve dirlo, è una priorità la pista ciclabile di Via Roma, sì o no? Se è una priorità, ma una priorità nel senso è la prima cosa che vogliamo fare, allora partiamo e ne facciamo un pezzo, quando ne arrivano altri, appena ne abbiamo, andiamo avanti. È una priorità la pista ciclabile in via Montegrappa, che è riconosciuta da tutti come pericolosa, allora se ci sono i soldi, la facciamo, è una priorità. Non riusciamo ad asfaltarla, prepariamo il sedime, partiamo. Via Siese è una priorità. Questo noi chiediamo o suggeriamo, sindaco, quando suggeriamo di avere una programmazione e soprattutto avere delle priorità.
Vabbè, allora, per quanto riguarda la programmazione dell'ultimo mese, invito lei, capogruppo del suo gruppo politico, visto che all'interno ci sono anche persone, civico, sì, ma ci sono anche persone che sono dentro il governo centrale, che ho bisogno di programmazione a un anno, non a un mese. Quindi si rivolga, per avere questa risposta, alla sua controparte. Per quanto riguarda le priorità, sono queste. Poi, se lei è così bravo da darmi più risorse, io le posso dire, rispetto via Roma, qual è la priorità, se possiamo farla a pezzettini, se mandiamo giù una cordonata, magari fra un anno ne mettiamo giù un'altra. Questo è il suo modo. Queste le priorità che noi abbiamo individuato nel territorio. Questa è la scaletta. Poi, se mi vuoi dire, all'interno di 1.370.000, se dovessero mancarci i soldi, quale ci viene tolta, lo decideremo nel momento che sapremo quanti soldi ci vengono tolti. Perché se ci tolgono 30.000 euro, rinunceremo al sagrato della chiesa di Castelmigno. Se ci tolgono 1.373.000 euro, rinunceremo a tutto. Queste sono le priorità. Secondo lei, sa che io e lei parliamo linguaggi diversi e forse non riusciamo a capirci.
Posso? Sì. Naturalmente sono tutte comprensibili le posizioni dell'altra parte. Sì, ho capito che non avete capito il problema. Piero l'ha esposto. Se, come anticipato, sarà questa la finanziaria, queste sono le nostre proposte. Naturalmente capisco tutte le varie fasi della pista ciclopedonale di Via Roma, naturalmente, perché anche noi siamo stati colti, diciamo, di sorpresa e abbiamo scelto di mettere questi progetti che non sono quelli nel documento programmatico, perché appunto questi soldi sono arrivati così a cascata, se arriveranno. Quindi, ripeto, comprendiamo benissimo tutte quante le diverse sfaccettature e andremo naturalmente poi a scontrarci definitivamente quando ci sarà la finanziaria che ci dice il numero di euro che avremo in possesso. Dopo, definire poi la programmazione, capisco, sarebbe bello, Matteo, però se non ci dicono quanti soldi ci danno, come facciamo a programmare? Sì, via Roma è pericolosa, lo sappiamo, 1.200.000, 1.300.000 se non sbaglio. Ecco, era un altro per difetto, scusate. E se non ce li danno, riusciamo, tanto vale non fare via Roma come non fare la pista ciclabile su via Castellana, tanto vale non chiudere i conti. Ripeto, stiamo decidendo su una cosa che invece dall'alto devono ancora chiudere. Tutto qua.
Certo, ma io guarda che molto probabilmente mi esprimo male, ma la mia non era una... Era una critica senz'altro, perché nel momento in cui il sindaco mi dice potevi dirmi o dimmi cosa vorrai fare, se non so nemmeno quanti soldi avete, come faccio a suggerirvi? Benissimo, io vi dico, dato che voi sapete quanti soldi avete, e lo avete saputo sicuramente prima di me, e avete avuto più di 3 giorni forse, per magari pensare o stabilire dove spenderli e come spenderli, io vi chiedo, a prescindere da quanti soldi ci sono, avete in mente cosa si può fare, cosa non si può fare? Non cosa si può fare, non cosa non si può fare, ma cosa volete fare prima di tutto? E io non voglio far polemica, perché se volevo far polemica potevo semplicemente dire, prendiamo atto che di 1.300.000 euro spendete 960.000 a Castelminio, 150-250 a Resana e 100 a San Marco. Questa era una polemica politica che probabilmente avrebbero fatto da qualche altra parte. Visto sindaco, non di 1.300.000 però, visto sindaco che lei fa le provocazioni dal punto di vista politico che ho battute su persone che fanno parte di gruppi politici, forse la Giovanna, non lo so, non è presente, glielo chiederò. Comunque la mia non era una polemica di questo tipo, perché se una cosa fa bene al paese non mi interessa che venga spesa a Castelminio, a Resana o a San Marco. Se va bene, se è una priorità per il paese ed è riconosciuta come tale, va benissimo che venga fatta. Però se si programma per tempo e si sanno quali sono le cose, si va ad andare sulle reali esigenze dei cittadini. Poi tutto il resto, tutte le opere sono bellissime, tutte belle. Non c'è motivo per votare contro una pista ciclopedonale, un'altra pista ciclopedonale che porta a Castelfranco. Non c'è motivo per dire non ristrutturiamo l'asilo di Castelminio, ci mancherebbe altro. La nostra domanda, il mio suggerimento è, fate un elenco di priorità.
Se posso, in aggiunta a quanto detto precedentemente, perché oltre alla variazione di bilancio sostanzialmente andiamo a fare anche una ricognizione di quelli che sono stati gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2015. Chiedo sindaco se puoi un attimino fare un'illustrazione, perché vedo che abbiamo un allegato qui tra i vari documenti, delle varie opere che sono state fatte e delle spese che sono state sostenute nel corso di quest'anno per investimenti.
Mariella, chiamo...
Altrimenti mi metto a leggere quello che è scritto, ma è una semplice lettura, insomma, sì, credo che...
I documenti li abbiamo dati per quello, magari tecnicamente dopo, siccome se parlo con Matteo magari non ci capiamo su molti punti, proprio perché parliamo linguaggi diversi, se...
La richiesta...
Ma dopo arrivano le repliche per quello...
No, la mia era semplicemente una richiesta così di dare una lettura, anche un'informativa al pubblico che abbiamo qui, di sapere cosa l'amministrazione ha fatto nel corso di questo esercizio.
Beh, nel 2015 abbiamo fatto qualche lavoro abbastanza modesto, perché i finanziamenti erano quello che erano. Abbiamo ad esempio dotato la scuola media di un impianto assessore nuovo e stiamo anche provvedendo alla messa in sicurezza dell'impianto antincendio, presentava alcune carenze. Stiamo facendo alcune asfaltature di quartiere Gescal e altri
piccoli arrampici di strade, via Badoere, eccetera, via la laterale di via Vittorio Veneto. Sì, abbiamo sistemato la piazzetta di Casemiro di fronte alla banca, sì, quell'edificio ex scuola media di Castelminio. Abbiamo sistemato le facciate esterne che erano in pessime condizioni. Così sono. E poi sì, un grosso investimento è stato fatto sull'illuminazione pubblica. Abbiamo esteso l'illuminazione su alcune strade prive di illuminazione, anche con la collaborazione anche dei privati che hanno fatto alcuni lavori. E poi abbiamo provveduto alla sostituzione progressiva delle lampade che erano vetuste con lampade a LED, armature a LED, per ridurre i consumi energetici. Così. Abbiamo avviato il piano degli interventi, stiamo procedendo
al
piano acque, abbiamo lavorato tutto quest'anno come ufficio tecnico per rilevare tutti i fossi minori del nostro comune, sono stati rilevati migliaia di fossi privati e il lavoro è quasi concluso perché ci manca una piccola zona qua dell'ovest di Resana e poi il rilievo come ufficio tecnico l'abbiamo. E parallelamente lo studio di ingegneria sta predisponendo il rilievo dei fossi, dei corsi d'acqua demaniali. E poi
adotta un fiume con tutti i cartelli, i cartelloni.
Sì. Sì, dopo sì, un altro lavoro che stiamo portando avanti è il riconoscimento, il censimento di tutti i corsi d'acqua demaniali caratteristici del nostro territorio. Che verranno praticamente anche riconosciuti da un apposito cartello studiato e già appaltato il lavoro.
Così adesso sistemazione casa Bacchio.
Beh, sistemazione casa Bacchio. Sì, abbiamo praticamente fatto una piccola gara d'appalto per ripassare il tetto della casa Bacchio di fronte alla chiesa di Castelminio che attualmente si sta. Sì, sono vari interventi che sono
sotto i
100.000. Sì, prima parte sotto i 100.000 euro.
Scusa architetto, volevo chiedere che mi ha sfuggito mettere a norma della sicurezza della scuola media o della scuola materna di San Marco? No?
Per la scuola materna di San Marco abbiamo concesso l'ultimo contributo, l'ultimo stralcio di contributo, perché ancora qualche anno fa era stata stipulata una convenzione tra il Comune e la parrocchia di San Marco, con la quale davamo in gestione l'ex scuola elementare e alla stessa parrocchia abbiamo sempre anticipato già due stralci per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico, serramenti, la copertura che presentava.
No, parlavo della scala esterna.
Quest'anno abbiamo finanziato l'ultimo stralcio che è la scala antincendio, quella esterna di sicurezza per il terzo piano. Sì, adesso complessivamente comunque ho verificato l'importo preventivato a suo tempo dal progetto complessivo è stato abbondantemente rispettato, anzi abbiamo speso meno soldi di quelli preventivati e stabiliti anche dal Consiglio Comunale.
Poi è stato portato il Wi-Fi nelle tre piazze, nei tre paesi, e lì abbiamo avuto anche un contributo dalla Regione Veneto. Poi i lavori normali della ordinaria manutenzione. È già stato fatto l'ordine, l'acquisto di tutta la nuova illuminazione del centro di Resana. Entro fine anno avremo in casa tutto il materiale, quindi non è più la solita illuminazione solo su un lato della strada, ma andremo a illuminare anche il marciapiede, proprio con un'illuminazione studiata apposta, in modo da privilegiare quella che è la visibilità nei momenti in cui la gente passeggia, perché le luci a sfera non sono più a norma, ma oggi si predilige una luce che è definita cut-off, cioè non deve mandare la luce in alto, ma deve proiettarla per terra per quello che è evitare. Sì, dopo là manca anche una manutenzione di pulizia delle sfere, ma ormai è questione di qualche giorno. Poi un altro bel lavoro che è stato fatto, sono state acquistate tutte le lampadine a LED per illuminare le luminarie natalizie. Noi avevamo quelle incandescenza, quindi quest'anno verranno reinstallate le vecchie luminarie che avevamo anni fa, verranno messe a posto a norma, però con luci a LED, quindi molto belle, molto graziose, e daranno anche un senso natalizio che gli anni scorsi non era stato fatto. Poi ricordiamo il progetto che lo stava accennando ad Otton Fiume, che andremo a mappare tutto quelli che sono i fossi, quindi con una cartellonistica adeguata, i punti di interesse storico con una descrizione di che cosa si tratta, tipo Villa d'Amosto piuttosto che il sito delle Motte, tutta una segnaletica che andrà a indicare il percorso che dal sentiero degli Zellini porta al parco del Sile, e tutta una serie di cartelli che vanno a riconoscere i fossi che sono nel nostro territorio. Un progetto molto ambizioso che, lo dico orgogliosamente, è già stato inserito dentro le Greenway della regione Veneto, e questo ha portato un motivo d'orgoglio, vuol dire che la valorizzazione dell'ambiente e quindi anche tutto quello che è una nuova attività di sviluppo legata al turismo la stiamo centrando. È chiaro che questo è un lavoro nuovo, è un'attività nuova, però porterà dei grandi risultati.
Stringi perché Marina sta male.
Bene.
Ma non voglio entrare nel merito, un'affermazione dell'architetto Piero Bon che mi interessa, lui sa benissimo quanto mi sta al cuore, che è quella del censimento di tutti quei che se, i canali piccoli e grandi del comune di Rasana, e a questo il cosiddetto piano acque e quant'altro, e a questo mi auguro che in un futuro, parlando appunto di programmazione, si arrivi anche a una tutela di quei che se le rive, di quei che se i fossati, di quei che se le siepi naturali, di quei che se gli alberi d'alto fusto. Perché se noi altri, se beemo da bessa nel nostro territorio, non facciamo niente per salvaguardare o impedire che vengano distrutte quelle cose che lo caratteristica, che se non solo che può essere un caseggiato storico, una casa rurale, una villa, ma se anche il verde, se anche l'albero importante, se anche quei piccoli, diciamo, posti verdi o più verdi o che ancora che se, non facciamo nulla al di là di quello di Metasodì, non mi spende che dei soldi per avere un piano e avere una visione generale delle cose. Detto questo, tornando al punto dell'ordine del giorno e per dichiarazione di voto, perché almeno per quello che mi riguarda, insomma, un'idea ne avevo fatta, allora, su questo punto dell'ordine del giorno, che sarà un mio voto favorevole, benevolmente favorevole, che sarà dopo una posizione leggermente diversa su un paio di punti che riguarda il complesso di questo, che c'è qui che te lo accenna sindaco prima, perché io avrei fatto scelte diverse. Però nel complesso, visto il colpo di fortuna che io mi avevo, visto comunque la scarsità del tempo, vista anche la difficoltà di programmare e anche mettiamo un peto di non aver niente del pronto programmato, comunque da parte mia che sarà voto favorevole.
Ma se posso, sulla domanda che ho fatto prima, la mia era molto più semplice come richiesta, perché qua allegato a questa delibera abbiamo l'allegato E sostanzialmente, che ci dice quali sono state le spese e gli investimenti fatti nel corso dell'esercizio 2015, dove ci sono 627.100 euro accordo di programma per eliminazione passaggio a livello, 44.000 installazione piattaforma elevatrice per superamento barriere architettoniche, 490.000 intervento scuola elementare, 23.000 progetti e opere attuative operate nell'ambito del PAES, centrali termiche, 24.000 aggiornamento tecnologico a reti wifi pubbliche, 41.350 adotta un fiume, manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 160.000, accordo di programma col comune di Vedelago 160.000 per la realizzazione pista ciclabile. Ecco, era semplice, siccome questo è un elenco di cose che sono state fatte, capire un po' meglio, al di là dell'estrema sintesi con cui viene riportato il tutto. Mi soffermo solo su una cosa, chiedo un chiarimento. Al punto 6 progetto adotta un fiume, vedo che sono stati investiti 41.358 euro a fronte di un impegno originale di 40.000 euro. Sulla delibera originaria però c'era anche scritto che oltre i 40.000 euro c'erano due contributi, uno da parte di Veneto Banca e uno da parte di ETLA per 5.000 euro ciascuno. Quindi, se non capisco male, il costo complessivo di questo intervento è 51.000.
È 41, poi abbiamo i 10.000 a parte, ma seguono un altro capitolo come contributi.
Ah, ok, grazie.
Viene a costare molto meno.
Bene, anch'io sono favorevole su questa nuova finanziaria e sulla struttura appunto da impegnare, però di mettere un po' di attenzione magari sulla pista ciclabile di Via Montegrappa, visto e considerato insomma anche l'ultimo incidente che c'è stato, che purtroppo ha perso la vita insomma un amico, Fabio Bortolotto. Ecco, di fare un'analisi insomma su questa pista ciclabile.
Ok.
Sì, per dichiarazione di voto invece. Allora, noi, premesso che poi le singole opere che andranno fatte le valuteremo di volta in volta e le valuteremo anche positivamente nel momento in cui andremo a valutare l'opera in sé che viene fatta, che ripetiamo, è sicuramente un arricchimento del comune e naturalmente se si spendono 1.370.000 euro ci auguriamo, presumiamo che vengano spesi bene e non possano che portare miglioramenti per il nostro comune. Siamo perplessi invece per il modo in cui è stata, perché non lo sappiamo, per il modo in cui sono state previste queste opere anziché altre, non sapendo quali sono i programmi. Quando parliamo di programmazione non ci riferiamo alla programmazione degli uffici tecnici, che sappiamo sono bravissimi e sono stati impegnati in questo periodo, parliamo di disegno politico-amministrativo, di programmazione delle opere per cui chiedono agli uffici tecnici di fare i programmi. Per cui la nostra dichiarazione di voto su questo punto è astensione, in quanto non sappiamo in base a quali priorità siano state scelte certe opere anziché altre.
Bene, passiamo alla votazione. Chi è a favore di alzi la mano? Contrari? Astenuti? Due. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore di alzi la mano? Contrari? Astenuti? Due. Approvato, grazie. Terzo punto, l'ordine del giorno è erogazione in unica soluzione a titolo di contributo straordinario alle parrocchie San Bartolomeo Apostolo e San Marco Evangelista della somma residua concessa in conto capitale per un importo pari alle quote capitali residue dei mutui accesi dalle parrocchie medesime. Si tratta Abbiamo già parlato con il parroco, con Don Giuliano, il quale si è già rapportato con gli enti di riferimento e hanno dato parere favorevole. Il Comune attualmente eroga alle parrocchie di Resana e San Marco contributi in conto capitale pari alla rata di ammortamento di mutui accesi direttamente dalle parrocchie San Bartolomeo, Apostolo e San Marco Evangelista. Viste le risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, approvato con delibera del Consiglio Comunale 14 del 27/4/2015, l'amministrazione ritiene di utilizzare quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, certificato nel consuntivo 2014, al fine di consentire alle parrocchie di San Bartolomeo, Apostolo e San Marco Evangelista l'estinzione anticipata di mutui erogando in unica soluzione un contributo pari al valore complessivo del debito residuo dei relativi mutui. Si tratta di tre mutui per la parrocchia San Bartolomeo Apostolo accesi con l'istituto Unicredit Banca S.P.A. e di un mutuo della parrocchia San Marco Evangelista accesa con l'istituto Credito Trevigiano B.C.C. L'importo complessivo era di 230.000. Volevo se c'era Sì, se c'era diviso per singolo, prendiamo la somma di 232.000. Ok. Bene, è aperta la discussione.
Come sindaco, come dicevo prima, sul complesso dell'assestamento avevo dato voto favorevole. Su questo punto ci sarà la mia astensione. Perché? Perché è uno dei due punti di cui ti avevo accennato prima. 232.000 euro più l'avevo perso. Più la quota che viene impegnata per la pista ciclabile di collegamento tra via Brentanella e via Piagnon, che io avrei preferito un investimento sulla copertura del Marzenego, come spiegato prima. Perciò su questo punto mi astengo. Ritengo che comunque è un'operazione nel chiudere dei mutui che comunque è valida perché libera di risorse annualmente per il comune, però siccome che la cifra non la ritengo e non la ritenevo così importante da creare risorse importanti, a parere mio questi soldi si potevano spendere o decidere di spenderli diversamente. Perciò su questo punto ci sarà astensione.
Ok. Prego.
Sì, da parte allora del nostro gruppo, che dire signor, non siamo d'accordo sostanzialmente sulle modalità con cui si sono fatte le variazioni di bilancio. Oggi, in questo momento, siamo qui solamente per dire che le variazioni di bilancio esistono e che quindi in questo momento l'amministrazione ha deciso di ridurre anche l'esposizione che le parrocchie avevano nei confronti dei vari istituti, che la scelta è stata fatta, per cui di fatto non possiamo che adeguarci alla scelta che l'amministrazione ha già fatto.
Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Via. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Via. Grazie. Quarto punto, approvazione di una convenzione tra i comuni di Resana e la parrocchia di Castelmiglio per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola materna. Abbiamo detto prima, e lo ripeto, nel territorio comunale operano tre scuole dell'infanzia non statali, qualificate a gestione parrocchiale, che svolgono una fondamentale funzione educativa e didattica indirizzata ai bambini di età preobbligo scolastico. L'amministrazione da sempre sostiene in vari modi questo servizio, particolarmente richiesto e condiviso dalla popolazione, anche perché sono assenti scuole materne statali e comunali. La scuola materna di Castelmiglio necessita di alcuni rilevanti, ci tengo a sottolinearlo, rilevanti interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza che consistono sostanzialmente in adeguamento della struttura alle norme sismiche, risanamento della copertura della porzione di scuola costruita negli anni 70, adeguamento della scuola alle norme di prevenzione incendi. La parrocchia San Vittore Corona ha elaborato una proposta progettuale che l'amministrazione comunale intende sostenere, poiché la ristrutturazione e messa in sicurezza di tale struttura consentirà di soddisfare la richiesta del servizio anche in una prospettiva di medio-lungo periodo. Il comune corrisponderà alle parrocchie un contributo di euro 400.000 in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei lavori stimati in complessivi euro 500.000. Questa sera portiamo in approvazione lo schema di convenzione da sottoscrivere che andrà a regolare i rapporti tra il comune di Resana e la parrocchia ai fini della realizzazione degli interventi programmati. Va da sé che questo è un intervento che non si riuscirà a fare in un anno solo. Ci vorrà più tempo, adesso verrà valutato anche se chiuderla parzialmente, se girare alcuni bambini un po' in una scuola e un po' in un'altra, oppure sono tutte modalità che poi la parrocchia insieme con i responsabili daranno una risposta ai genitori. Quello che è importante secondo me è mettere mano in una scuola che è degli anni 70, che ormai comincia ad avere qualche piccolo segno di vetustà, e con questo diamo una risposta, come è stato fatto con gli asili di Resana e San Marco, per la messa in sicurezza, visto che di bambini che le frequentano sono molti, anche in prospettiva è una scuola che è destinata a fornire questo servizio. È aperta la discussione.
A fare che mi trovano sicuramente favorevole, perché conosco perfettamente la situazione della scuola materna di Castelminio, avendo seguito come assessore allora anche un po' tutti quegli incontri che sono stati fatti per cercare, e anche ho seguito un po' la progettazione che era stata fatta allora dalla parrocchia o dai responsabili nominati alla parrocchia per questo, conosco la situazione della scuola, so per certo che bisogna metterci mano. È una scuola materna, come diceva, nata all'inizio degli anni 70, quella di Rosana, inaugurata nel 72, già 7 anni fa, è stata per buona parte riammodernata e ricostruita, diciamo, per buona parte rispetto allo stabile esistente, è messa in sicurezza e dato una scuola al passo con i tempi ai bambini. È importantissimo i primi anni di scuola per i nostri ragazzi. Come dicevo, conosco perfettamente la situazione della scuola, perciò questa proposta di assegnare questo contributo cospicuo alla parrocchia di Castelminio mi trova sicuramente favorevole.
Grazie, il consigliere Luisetto.
Sì, questo è sicuramente uno dei punti che si trova più favorevoli, per cui non abbiamo nulla da dire, avete scelto una buona priorità, complimenti.
Grazie, non è da tutti i giorni. Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione di una convenzione, no, questo l'abbiamo appena fatto, approvazione progetto preliminare contestuale adozione variante urbanistica per ripristino delle sorgenti del fiume Desa e realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Castellana e nuovi tratti di strada comunale laterali di via Brigola e via Gallinelle. Abbiamo già accennato prima, ci stiamo adoperando per mettere a posto quelle strade che non sono ancora del comune, in particolare via Brigola e via Gallinelle che costituirebbe, una volta fatta, un percorso, un anello, anche il ciclo pedonale che collega tutto il centro di Castelminio con le sorgenti del Sile, a sinistra verso Albaredo, oppure girando a destra per via Boschi. Sappiamo quanti problemi ci sono sul passaggio per chi è lì residente, con tanto di buche, di escavazioni per non far passare nessuno. Dispiace che a volte i cittadini, invece di capire la pubblica utilità, si fermino giustamente, magari dal loro punto di vista, ma non lasciare passare neanche i ragazzi in bicicletta. A volte mi domando quali sono i danni su stradine che per anni, insomma, i cittadini sono sempre passati. Andiamo anche a sistemare quel tratto di strada laterale di via Brigola, che per chi la conosce e conosce le vicissitudini di quella strada e le lotte che ci sono tra i residenti, comunque mantenendo l'attuale regime.
Anche la Proterga e la Superbia di qualcuno, diciamo le tutte.
Però, vabbè, preservando quello che è l'attuale sedime, insomma, sembra che un accordo riusciamo ad ottenerlo. È chiaro che su quello che è il collegamento lungo la parallela di via Castellana sono arrivate anche delle osservazioni che le prenderemo naturalmente in debita considerazione. Quello che è importante oggi è presentare questo progetto preliminare, fissare questa somma in modo tale da poterla utilizzare il prossimo anno. Poi le osservazioni che ne sono arrivate diverse, siamo pronti a valutarle, intanto quello che è importante è avere questo progetto preliminare. Dopo ne discuteremo anche con i cittadini, però ci tengo a dire una cosa, attenzione che se qualcuno pensa che il territorio del comune, solo perché è del comune, solo perché è confinante, con gli anni si è fatto il parcheggio di casa dove si gira bene con la macchina, attenzione che è proprietà del comune, non è privata. E allora che non si pensi di andare a intenerire il cuore al sindaco, perché su queste cose non ci sento. È proprietà del comune e il comune la gestisce. Che poi il privato abbia pensato che fino adesso è sempre stata così, bene, da oggi le cose cambiano. Perché magari per il passato certe cose sono state fatte, non dico di no, ma che qualcuno mi venga a dire che la pista ciclabile è più sicura di fianco alla strada statale dove corrono i camion e la larghezza in alcuni punti è meno di un metro, perché non vuole vedersela passare vicino casa, non mi sta bene, perché anch'io ho la strada che mi passa vicino a casa. Che poi non ci siano le scuse, ma mi saltano dentro i ladri, anche a casa mia saltano dentro i ladri, anzi, appena andato a abitare hanno fatto tutte le case. Ecco, allora quello della sicurezza, per quanto riguarda i furti delle case, non ha niente a che fare con la sicurezza della viabilità, sono due cose diverse. Ripeto, cercheremo di incontrarci, cercheremo di capire quali sono le soluzioni più giuste, a vantaggio della collettività, ma che non si pensi che il demanio pubblico sia diventato privato solo perché uno magari da anni parcheggia l'auto sopra. A questo ci tengo a dirlo e puntualizzarlo. Bene, è aperta la discussione su questo punto.
Allora, su questo punto, sindaco, sono in maggioranza. Sono 336.000 euro. Sulla pista ciclopedonale di via Castellana già ho detto prima, laterali di via Brigola, sicuramente conosciamo la situazione di via Brigola e sappiamo l'annosità dei problemi, soprattutto di vicinato, per cui se viene fatta siamo contenti, speriamo che ponga fine a tutte le problematiche di quella zona. Via Galinelle lo stesso, se ci sono problematiche tra vicinato va benissimo, consentitemi di dire che i problemi tra vicini sono molto per noi una priorità rispetto alla messa in sicurezza di qualcos'altro, per cui secondo noi, pur essendo una buona opera, non era una priorità essenziale da inserire. Con 336.000 euro noi non abbiamo un ufficio tecnico, un ufficio di ragioneria che ci può dire come potevano essere spesi o dove potevano essere spesi o come si potevano fare i progetti, però forse avremmo pensato a qualcos'altro, per cui noi ci asteniamo.
Per ribadire quello che dicevo prima, sindaco, che ci sono un paio di punti su cui anche da parte mia ci sarà l'astensione. Allora, su questo punto, ben inteso, la sfrattatura di via Brigola, nonostante qualcuno non se la meriterebbe, però noi dobbiamo tutelare, dobbiamo pensare alla maggioranza delle altre persone ed è giusto che sia così. Per via Galinelle, d'accordo, comunque. La pista ciclabile collega via Brentanella a via Piagnon, su questo mi vedo un po' diffidente o titubante o perplesso, ecco. Anche se, ripeto, sarebbe la prima, l'ho detto anche in Capirubo, sarebbe la prima pista ciclabile che andremo a fare dove i paesi più evoluti fanno le piste ciclabili, cioè non attaccate alla strada statale, regionale, provinciale. Le piste ciclabili andrebbero fatte buoni 50-100 metri in mezzo al verde, possibilmente il massimo sarebbe la sciaglia di Iaino, non andarla ad asfaltare. Dopo capisco benissimo che se si asfalta la manutenzione è minore, però quella strada lì sarebbe ancora più bella se viene fatta e lasciata in Iaino naturale. E allora, però, questo, in questo momento, ritenendo che quella prima parte di via Roma fosse stata, a parere mio, più importante e più bisognosa di un investimento, mi asterrò su questo punto dell'ordine del giorno.
Grazie, passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? No, Piero te che ha votato 4. Ok.
essere questo.
Votiamo immediata eseguibilità.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Fecchio lo alza la mano su.
Astenuti.
Ah, ok. Punto 6 e 7, 7 e 8 sono collegati. Io.
Manca 6.
6?
Siamo a 6.
Ah sì, ok. Approvazione del progetto preliminare contestuale adozione della variante urbanistica per ampliamento del polisportivo parco urbano di Castelmigno San Marco. Allora, questa è una di quelle aree che già dalla precedente amministrazione avevamo fatto un tentativo di acquisire, perché secondo me si rende necessario, secondo noi si rende necessario, in un'ottica medio-lungo termine, più medio, mi auguro, di trasferire tutto quello che è il polisportivo tra Castelmigno e San Marco, dove ci sono le attuali scuole, quindi un sito baricentrico ai due paesi, nella speranza di riuscire a fare anche un collegamento ciclopedonale che va a finire grosso modo dove c'è la Cuba, in modo tale che tutta la cittadinanza di San Marco può arrivare agli impianti sportivi e alla scuola in completa sicurezza, e per creare un'area che possa veramente dare risposte ai cittadini, e non ogni volta che c'è una manifestazione a San Marco ci sono decine e decine di telefonate ai carabinieri, alla polizia, al sottoscritto, ai vigili, perché non c'è posto dove parcheggiare, perché ci sono i rumori. È vero che la zona degli impianti sportivi di San Marco negli anni è cresciuta in termini di unità abitative, e oggi la gente, quando è a casa, non accetta di sentire i ragazzi che fanno pattinaggio, piuttosto che giocano a calcio, a basket. Sono livelli di sopportazione a volte bassi. Va da sé che quando c'è un saggio con della musica, la festa di carnevale, in maschera, piuttosto che il capodanno, la gente non vuole sentire rumori. Quindi, a mio avviso, si rende necessario creare veramente un centro dotato di tutti i servizi, dotato di quegli strumenti, parcheggi e anche altre attività, che possono dare una risposta alla collettività, compreso anche la viabilità. C'è questa opportunità, il terreno di fianco a quello che abbiamo già acquisito di Marco Busato e dei fratelli Pozzobon, sono 8 fratelli, è un terreno diviso in particelle, sembrano quasi tutti coriandoli, sono 11.000 metri quadri, il valore sono di 14 euro a metro, una parte è per servizi e una parte è agricola. Ritengo che in prospettiva, proprio perché si è aperta questa finestra, quindi possiamo acquisire per pubblica utilità e per ampliamento della zona, possiamo acquisire questo terreno e quindi andiamo a completare quel vecchio progetto che avevamo iniziato con la precedente amministrazione, dopodiché valuteremo le varie proposte di che cosa poter fare in termini di impiantistica. Va da sé che attualmente le risorse non ci sono, però potrebbe anche venire la brillante idea di vendere la zona degli impianti sportivi con il ricavato, creare veramente una zona che può servire in modo serio e intelligente due comunità che ormai sono accomunate da un'unità pastorale e anche da scuole. Da parte dei proprietari del terreno, proprio perché sono talmente piccole le quota parte dei singoli proprietari che diventano quasi inutilizzabili per loro, per noi è una buona occasione che si è presentata, ripeto, grazie a questa finestra che attualmente la legge di stabilità ha concesso, quindi andiamo a completare quello che era un disegno che avevamo ancora dalla precedente amministrazione. E apriamo la discussione.
Allora, Sindaco, questo punto, questa proposta mi trova d'accordo, perché conosco di cosa stiamo parlando, perché questo tentativo di acquisire a patrimonio la quegli otto fettine che degli otto fratelli Possobò era un tentativo che si era già fatto dopo aver acquisito i 4.700 metri quadrati con lo scambio con Busato della parte di terreno limitrofa al campo di allenamento, diciamo, degli impianti sportivi. Sai che questa è una cosa su cui almeno io particolarmente mi sono speso, sul cercare di avere patrimonio in una zona baricentrica tra le due comunità di San Marco e di Castelminio la disponibilità di terreni per sviluppare un centro che possa essere di servizio a tutte e due le comunità. Lo dice uno che è sempre stato per la difesa delle comunità. Io mi ricordo bene da consigliere d'opposizione primi anni 90 quanto mi sono battuto per difendere l'asilo di San Marco, perché ritengo che alcune strutture, alcuni momenti di aggregazione delle comunità servono come l'asilo, servono le feste, serve la sagra di San Marco, serve il comitato che organizza la mostra dei presepi, serve per avere un'identità e creare comunità. In questo caso la dispersione con due impianti sportivi, specialmente quello di San Marco, che non è utilizzabile per modo di dire, perché alla fine adesso c'è rimasto la tensa struttura per il pattinaggio, che comunque andrebbe spostata e non andrebbe buttata via. Partendo dal fronte alla chiesa di San Marco e facendo quella pista ciclabile che si vorrebbe realizzare, è più corto arrivare agli impianti di Castelminio che arrivare agli impianti di Via dello Zero. So benissimo che ogni volta in quella zona, quando viene svolto un evento importante, è successo che a me personalmente, mi hanno tirato giù alle 3 di notte, alle 4 di notte, gente incazzata, arrabbiata, gente che parcheggia davanti alle case, la gente deve uscire e non trova, cioè, è una zona che purtroppo ha visto nel tempo uno sviluppo residenziale, a parere mio, col senno di poi sbagliato rispetto all'allocazione degli impianti sportivi. Se non si costruiva andavano bene dove erano, adesso diventano a parere mio di difficile uso, senza creare danni, problemi a quant'altro. E la possibilità di acquisire queste aree, se avremo un altro colpo di fortuna, come diceva il sindaco, i 4.700.000 bloccati là, ce ne liberassero alcune parti, non ho studiato tanto, io purtroppo ho dovuto andare a lavorare, potremmo anche fare un progetto importante e di un certo valore, perciò sono favorevole a questa scelta, anche se comunque costosa.
Sì, chiedo un chiarimento, sindaco. L'acquisizione che andiamo a fare qui è relativamente solo all'area indicata in verde nella planimetria che è stata allegata, o c'è anche un impegno di esproprio per tutta l'area tratteggiata in rosso che crea sostanzialmente la via d'accesso dall'ex Cuba fino...
Solo l'area tracciata in verde.
Solo l'area tracciata in verde, bene.
L'altra è il desiderio.
Ah, ok. Le chiedo un'ulteriore informazione. Una volta acquisita appunto l'area, come stiamo facendo adesso, c'è già un'idea di cosa poter andare a fare poi come sviluppo su quell'area, nel senso che...
Io idee ne ho tante, però a questo punto mi riservo al consigliere Bosa che mi faccia delle proposte.
No, vedi sindaco, tu adesso stai parlando con me, scusa, perché allora a questo punto vedo che vuoi comunque provocare, allora se vuoi comunque provocare ti dico, mancando l'idea prospettiva di quello che è possibile fare, trovo assurdo acquistare un'area del genere non sapendo cosa si vuole fare. A questo punto, permetti, da parte mia ci sarà un'astensione. Grazie.
Ecco, intanto era quello che volevo l'astensione, perché l'idea che poi qualcuno si appropria delle nostre idee nei libretti o scrivendo grazie alle nostre idee, l'idea di spostare gli impianti è nostra. L'idea di togliere il disturbo da una zona di San Marco ogni volta che succede qualcosa è nostra. L'idea intanto di provvisoriamente fare un mega progetto, un concorso di idee e ricavare i soldi dalla vendita del terreno dove attualmente sono gli impianti sportivi è nostra, lo diciamo. Queste sono le nostre idee, le idee ci sono, i mezzi che mancano, oppure non è neanche i mezzi, è che non ti lasciano neanche spendere quello che abbiamo. Comunque, per rispondere alla prima domanda, il tratteggio rosso che vedi è l'ipotesi che ci piacerebbe, e siamo ancora di fronte alle idee che abbiamo, di collegare con la stradina che entra alla Cuba, però teniamo presente che è privata Cuba, quindi non so se l'ingegnere Dolcetta ci concede il passaggio, eventualmente per collegarci anche con la nuova zona residenziale via Musoncello, che sarebbe una cosa meravigliosa, visto che è il nuovo quartiere dove è anche ricco di nuovi insediati.
Sì, se non ricordo male, quella è anche una strada di progetto che esiste già messa nel piano regolatore, almeno a suo tempo. Mi sembrava che la parte tratteggiata in rosso sia già prevista nel nostro piano regolatore come...
No. Bene,
sono contento, sindaco, che sia un'idea sua, speriamo sia bella, però mi piacerebbe sapere qual è l'idea, visto che spende i soldi dei cittadini e soprattutto sono i cittadini che avrebbero piacere di sapere come vengono spesi.
L'ho già detto, ma io te parliamo
di lingue diverse. 180.000 euro, bene, se è una priorità bisognerebbe capire. Decidiamo di acquistare questo terreno perché qui vogliamo fare questa cosa. Almeno io, che sono un cittadino, vorrei sapere come vengono spesi questi soldi.
Siamo gli impianti sportivi di San Marco, ti va bene?
Bene, grazie, allora, grazie.
Finalmente.
Allora non servono suggerimenti da parte mia, sindaco.
Ok. Facciamo la votazione?
Posso. Prego, Piero, solo. No, per correttezza di informazione, è un'idea che trascini, è un'idea anche tua che trascini. È un'idea che condivido, cioè...
È un'idea che è nata assieme, allora, è nata assieme nella precedente amministrazione che ti ho detto prima.
L'idea complessiva e anche le bozze di progetto che erano state fatte ci sono.
Perfetto.
Complimenti, allora...
Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? 2. Votiamo per l'immediata. 3. Con un fecchio. Chiedo scusa. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Bene. Foda, non mi sbaglio. Punto 7 e 8. Segretario. Ok, passiamo al punto 7 e 8, che sono due punti correlati l'uno con l'altro. Il punto 7, proroga termine convenzione relativa a obblighi e impegni per l'urbanizzazione delle aree in frazione Castelminio Via della Croce, ZTO, C2B/91, F58, F59, e approvazione progetto preliminare contestuale, adozione della variante urbanistica per la realizzazione di un comparto di edilizia residenziale pubblica, ZTO C2B/91, e completamento parco archeologico didattico Le Motte. Io in questo punto esco dal Consiglio Comunale, in quanto abbiamo a che fare con un terreno di una società ormai fallita, la LEAM, dei quali i miei familiari erano soci, quindi per evitare conflitti di interesse che poi strumentalizzazioni varie ne esco. E adesso vado in bagno.
Chi va in bagno e chi esce? È volontà dell'amministrazione comunale dare una pianificazione... Ah, deve uscire?
No.
Ah, scusatemi.
Chi è favorevole, facciamo subito la mano davanti.
Tanto, non cambia molto. È volontà dell'amministrazione comunale dare una nuova pianificazione all'area di interesse archeologico denominata Le Motte, di cui fa parte l'area ex LEAM, come ha detto il sindaco, mediante il superamento della pianificazione urbanistica prevista nel 2003 e da attuarsi attraverso la convenzione preliminare del 16 luglio 2003. Per attuare però questa nuova pianificazione l'amministrazione si è mossa cercando l'accordo con la curatela fallimentare, in quanto l'area ex LEAM fa parte di un fallimento. E con la ditta Rotocart, che ha recentemente stipulato una convenzione con il comune di Resana per un intervento edilizio in zona industriale a Castelminio, con la ditta Rotocart è stipulato una convenzione per l'acquisto, giusto, di questo terreno. La curatela fallimentare, pur dovendo svolgere i rituali passaggi con il giudice fallimentare, si è dichiarata disponibile a rinunciare all'attuazione della convenzione preliminare e alla cessione dell'area in proprietà. La Rotocart ha dato la propria disponibilità, qualora il Comune ne faccia espressa richiesta, ad attuare l'obbligo derivante dalla convenzione stipulata nel 2015 mediante l'acquisto e successivo trasferimento al Comune della suddetta area, a scomputo del contributo straordinario in parte e in parte a scomputo del contributo di costruzione. Il Comune, seppur in attesa di formalizzare le suddette disponibilità, ha dato avvio ad una nuova pianificazione dell'area che prevede il completamento del parco archeologico delle Motte e la realizzazione di un comparto per edilizia pubblica. Sono stata chiara? Più o meno. Alla riunione presidente. Ah, ok.
Se posso chiedo assessore, sì, un attimo. Sostanzialmente qui abbiamo l'area ex LEAM,
esattamente
è in mano alla curatela fallimentare.
Esatto.
Voi quindi come amministrazione comunale chiedete di acquisire quell'area, ma non l'acquisite direttamente come amministrazione, la fate acquisire dalla Rotocart,
esatto,
che poi a sua volta provvederà a cederla all'amministrazione comunale.
A scomputo degli oneri.
A scomputo degli oneri che deve pagare, quindi rinunciate a incamerare liquidi,
esatto,
e incamerate terreno.
Esatto.
Questo in estrema, esatto, sostanza. Bene. È una trattativa direttamente tra privati, questa, o in qualche modo entra anche il Comune, nel senso che mi sembra ci siano delle reazioni diverse, che almeno leggendo la delibera l'avevo interpretata in maniera diametralmente opposta, perché io avevo capito che era l'amministrazione comunale sostanzialmente che andava ad acquisire l'area
non
direttamente
può,
facendo un'azione di esproprio.
No, cioè l'amministrazione comunale cioè l'area è in mano alla curatela, giusto? Ok. Noi non, come amministrazione comunale non possiamo acquistare l'area o comunque andare in partecipare al, come si chiama, all'asta. E quindi questa era abbiamo studiato questo, diciamo, come soluzione alternativa. Visto che si è presentata l'occasione della Rotocart, abbiamo detto nell'area sarebbe anche bello, questo era comunque un progetto a cui avevamo pensato, credo anche in questo caso, anche nella precedente amministrazione, di espandere, diciamo, il parco archeologico delle Motte, e quest'area sarebbe stata una, cioè era comunque un'idea. Ne abbiamo, tra virgolette, approfittato, visto che c'è stata appunto questa occasione della Rotocart e ci pareva, sì, ci pare.
Sì, ribadisco però, nella delibera che ci è stata sottoposta non c'è scritto da nessuna parte della Rotocart.
Non credo, aspetta. non è scritto in questa delibera, no, no, non so neanche se è un accordo, sì,
provo,
esatto, non so bene.
Allora, provo, l'operazione che ha descritto l'assessore è l'operazione che si intende fare. Okay. Poi gli strumenti che mettiamo in atto per attuarli possono anche essere di tipo diverso. L'importante in questa fase è ribadire che la delibera fondamentale è la numero 8, in cui si va a ripianificare quell'area, cioè noi avevamo una pianificazione del 2003 legata a quella convenzione preliminare e in questa fase l'amministrazione, cogliendo anche qui una, diciamo, sfruttando un periodo in cui c'è questa congiuntura favorevole che è la curatela fallimentare che abbiamo incontrato con Martino e quant'altri, si è dichiarata disponibile a lasciarci l'area e a rinunciare alla pianificazione, noi sfruttiamo questa occasione per andare a ripianificare l'area. Questa ripianificazione, che poi Martino specificherà nel dettaglio, prevede una rinuncia a quella edificazione prevista nel 2003, adesso i tempi sono anche cambiati, a una riappropriazione di quell'area e poi c'è una pianificazione nostra con un'edificazione molto leggera che poi potrà anche essere, quando in mano nostra, potremo anche vedere come giocarcela, insomma. Quindi questa è l'operazione. Il discorso poi dell'acquisizione dell'area, abbiamo pensato che, siccome per noi, che siamo un ente pubblico, andare a partecipare a un'asta o acquisire l'area può essere un'operazione abbastanza complicata, visto che abbiamo il veicolo Rotocard, che abbiamo quella convenzione che ci dice o ci dai liquidi oppure ci dai opere o aree per servizi pubblici, noi avremo la Rotocard che andrà a comprarci l'area e ce la trasferirà, quindi avremo una facilitazione. Quindi invito consiglieri a guardare l'operazione nel loro complesso, poi i dettagli tecnici, ripeto, noi abbiamo finora dei colloqui, delle promesse, ma che andranno diciamo fatte atterrare su documenti specifici, ma sicuramente gli incontri che abbiamo avuto e anche alcuni atti formali che poi Martino vi spiegherà, cioè comunque l'avvio del procedimento alla curatela è stato mandato, perché noi in questa fase andiamo in qualche modo a portare un danno alla curatela, perché applicare una variante su una convenzione in essere è una cosa che abbiamo fatto i nostri passi, insomma. La curatela non ha fatto osservazioni, ci ha detto che lei è disponibilissima a cedere il terreno e quindi invito il Consiglio a concentrarsi sull'operazione nel suo complesso. Poi gli aspetti tecnici e le singole trattative che andremo a condurre saranno oggetto, appunto le seguirà Martino, ma saranno oggetto, diciamo, più della struttura burocratica, insomma.
Scusi, e volevo chiedere al segretario, praticamente la Rotocard sarebbe un prestanome?
No, noi abbiamo un contratto con la Rotocard, la convenzione, non so se l'hai letta, la convenzione. Quella convenzione stabilisce che una parte dei soldi che la Rotocard ci deve, che sono 1.000.000, 2.000.000 e 3.000, può essere data tramite l'esecuzione di opere, vado a mente, poi Martino è molto più preciso di me, può essere data o in soldi o tramite l'esecuzione di opere o aree di interesse pubblico. Quindi noi potremmo anche, siccome al comune, per il comune, sì, quindi non è che sia, però questo nome sarebbe.
Se il Presidente mi concede la parola, posso? Sarò breve. Allora, prima vorrei capire, le votazioni, segretario, sono due divise qua, perché si è ragionato di due punti assieme.
Sì, noi per prudenza
si vota la proroga dei termini.
Sì, la proroga e poi la variante.
Va bene. Allora, ritengo che l'operazione al costo in cui va fatta sia sicuramente da prendere al volo. È un'area, parliamo di un'area che con la parte urbanizzata 2007-2008 aveva un valore di 1.500.000 di euro, 100 più, 100 meno. oggi si può andare a acquisire un'area con una cifra irrisoria rispetto al valore di mercato anche attuale comunque dell'area. Perciò l'operazione mi vede favorevole. L'approvazione del progetto preliminare contestuale della variante con la prospettiva di realizzare un comparto di edilizia residenziale pubblica un po' meno. Potevamo acquisire l'area, chiudere il discorso e dopo fare un ragionamento. Si può anche vedere se fra 4-5 anni magari l'economia riprende e quella zona che comunque, perché io conosco bene tutta la diatriba lì, perché c'è stato quasi una bocciatura, un paio di bocciature, dei ricorsi per poter far sì che quella e parte di quell'area lì potesse essere urbanizzata, e comunque avrebbe anche un senso perché subito dopo c'è un piccolo quartiere urbanizzato, fronte strada, via della Croce, perciò potrebbe essere anche che, ecco, comunque al valore a cui si va a acquisire quest'area è sicuramente un'operazione da fare senza alcun dubbio.
Allora, siccome la discussione potrebbe essere noiosa, non vi chiedo se era una priorità per il paese fare il parco archeologico alle Motte, però chiedo a Pierino di chi era l'idea qua.
L'idea era, il progetto originale di quell'area prevedeva che fronte strada per una profondità di 30 metri, una lunghezza tutto lungo sala, era già prevista nel progetto l'ampliamento del parco archeologico delle Motte, una cosa già prevista, è un vecchio progetto che c'era, insomma.
No, perché
è un progetto nuovo,
perché la società che era proprietaria aveva tutt'altra idea, evidentemente sono cambiate le priorità anche lì. Comunque,
no, adesso forse l'architetto Piero Bon potrebbe spiegare meglio come parte di quell'area comunque era vincolata a verde pubblico e a parco dell'archeologico della Motte e parte di quell'area urbanizzata.
Comunque stiamo parlando, per fare ordine, prima votazione, segretario, presidente, proroga dei termini per non applicare la penale di 250 euro al giorno, giusto? La seconda votazione è la variante urbanistica e quindi la possibilità, il disegno di acquistare quell'area per il prezzo di 335.000 euro. Bene, sono d'accordo, è un affare che tutti potrebbero fare, in quanto l'area all'asta in questo momento viene venduta per quel prezzo, forse meno, dicevamo 2,80, ecco. Quindi la paghiamo più di quello che costerebbe se andasse 2,80, ma allora la Rotocard la compra per 2,80? Noi la mettiamo a bilancio per 3,35.
Il progetto prevede 3,35 perché comprende anche l'acquisizione dell'area e un minimo di sistemazione dell'area, la sistemazione dei fossi, il verde, eccetera. Un primo intervento è il rogito per l'acquisto, eccetera. Okay. Quindi la somma è ipotizzata.
300.000 vedo, per esproprio.
Sì, sì, sì.
Ma quindi la classifichiamo come esproprio, poi non avverrà così?
Diciamo che il Comune, in base alla legge 64/2013, non può più, dal 2013 non può più acquistare nessuna area se non è dichiarata di interesse pubblico, e quindi certo. Con questa variante qua serve a questo, perché il Comune abbia titolo ad acquistarla.
Quindi lo dico per farlo capire alla gente, nel senso, qui stiamo dicendo stasera come l'amministrazione ha deciso di andare a spendere 1.300.000 euro, per cui facciamo capire, perché altrimenti la gente esce, non sa se la compra la Rotocard, se la compriamo all'asta, se la compriamo per esproprio, quanto che spendiamo non si sa, si sa solo chi chiede l'idea, che è del Pierino forse, ma non si sa. Per cui, per fare ordine, cosa facciamo?
ruolo, ma mi sembra chiara la cosa.
Ma io comune... vorrei sapere se alle gente è chiaro, perché non lo so.
Il consiglio comunale non è che...
Cioè, ma il consiglio comunale si fa per la gente, e i soldi che spendiamo sono dei cittadini, sì, per cui penso che abbiano il diritto di sapere dove vengono spesi, altrimenti va bene tutto.
Comunque... Però forse sarebbe bene fare uno schema, allora, quello vuoi dire?
Lo schema era sulle priorità, adesso chiedo cosa stiamo facendo.
Mi pareva chiaro lì la spiegazione, probabilmente io mi spiego male, altrettanto come lei, ma forse il segretario comunale si spiega molto meglio. Credo sia stato chiaro prima.
È un'area di 11.000 metri quadri che si incastra all'interno del compendio delle motte, che anche la soprintendenza qualche anno fa aveva tentato di vincolarla interamente, perché ha una valenza paesaggistica unica e verificata anche da scavi archeologici che il Comune ha, insieme con la soprintendenza archeologica di Padova, ha fatto con l'Università di Trieste, eccetera. Lì è certo che ci sono delle origini e delle valenze architettoniche e storiche uniche. Con questi 11.000 metri quadri praticamente il Comune, l'area viene completamente conservata nella sua interezza. Questa variante serve per dare titolo ad acquisirla come comune, resta comunque edificabile perché non possiamo per ora trasformarla completamente in zona F o in zona, cioè, altrimenti andiamo a creare dei danni, eccetera. Una volta che sarà in proprietà del comune, il comune ci penserà, ma intanto ha creato un compendio che ha un suo disegno e la sua valenza, secondo me, insomma.
Ok, grazie. Adesso
quindi il progetto prevede anche la risistemazione dell'area, cioè quei soldi là sono comprensivi dell'acquisizione, chiamiamola così, e del progetto di risistemazione che è...
Nella delibera sono riportati.
Che è un progetto che è un parco nella sostanza.
Sì.
Esatto.
Ok, e quindi poi si farebbe cosa su quest'area concretamente? Abbiamo capito, due palazzine sostanzialmente può essere l'idea?
Quella è un'ipotesi che si allinea tra l'altro all'indirizzo regionale. Quando la regione, quando ha approvato la variante urbanistica, ha chiesto che nella progettazione attuativa del comparto di area l'edificazione venga concentrata verso Via della Croce e si allinei con la borgata residenziale che è più a sud. E quindi come ipotesi di intervento l'abbiamo un po' limitata rispetto ai 13.000 metri cubi che sarebbero edificabili su quella zona. È ipotizzata questa sagoma tipo di eventuali future costruzioni, che sono tutte da disegnare, da studiare e da verificare l'utilità.
Grazie.
Passiamo.
Altri interventi?
Passiamo alla votazione. Punto 7. Proroga termine convenzione relativa ai obblighi e impegni per l'urbanizzazione delle aree in frazione Castelminio Via della Croce ZOCB/91 F/58 F/59. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
3 astenuti.
Prima abbiamo votato la 8 e poi la 7, quindi
abbiamo fatto un'inversione, mi è sfuggita.
No, era per capire, adesso abbiamo votato la 7 o la 8?
Poi votiamo la 8.
Votiamo la 8, approvazione progetto preliminare contestuale, adozione della variante urbanistica per la realizzazione di un comparto di edilizia residenziale pubblica ZTOCB C2B/91 e completamento parco archeologico didattico Le Motte. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti?
Immediatamente eseguibile.
Votiamo che immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Astenuti. Sindaco, non ti ho chiamato. Ma lo chiama il sindaco.
Bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, modifica della categoria di conservazione e trasformazione da 3 a 2 su edificio storico testimoniale ubicato in Resana in via Castellana in variante al piano degli interventi. Lascerei la parola a Martino, l'architetto Piero Mo.
Allora, stiamo parlando di una... di una vecchia casa rurale che si trova in via Castellana. È una casetta che è datata primi Novecento, non è vecchissima come epoca di costruzione. Nel piano regolatore, tra l'altro, non era neanche stata censita come bene ambientale. È stata recentemente sulla mia variante come ufficio tecnico, l'abbiamo protetta, abbiamo dato un grado di protezione 3 che è il minimo che si, per tutelare diciamo, l'involucro edilizio, perché anche se non è vecchia come costruzione antica, è pur sempre un fabbricato che merita rispetto per la sua composizione, per il suo orientamento che è tipico, insomma, anche perché si trova in un arco di area che interrompe diciamo, la zona industriale a nord di Resana e il centro abitato, crea praticamente una finestra dalla statale verso la zona agricola. Da sempre il piano regolatore e anche il PAT ha convalidato questo indirizzo di conservare questo stacco fra la zona industriale e il centro abitato. Questo però, questa casetta col tempo è andata in disuso, è praticamente quasi crollata, è marcescente. Il nuovo proprietario ha chiesto se che sia declassata da vincolo di protezione 3 a vincolo di protezione 2. Cosa vuol dire? Che attualmente col grado 3 possono fare una ristrutturazione, conservando gli elementi architettonici pregevoli più importanti, conservando la sagoma, il volume esistente. Con il grado 2 possono arrivare alla ricostruzione. Hanno allegato alla domanda una perizia fatta da un architetto di Castelfranco, il quale certifica che la struttura esistente è irrecuperabile, quindi secondo lui devono passare attraverso alla ricostruzione. Con la ricostruzione chiedono anche se è possibile ricollocarla leggermente un po' più verso est in modo da allontanarla un po' dal canale. Dalle verifiche che ho fatto io sul posto devono rispettare comunque 30 metri dalla strada regionale 245, quindi se la possono spostare, la possono spostare di ben poco, si parla di un metro, non di più, insomma, perché comunque c'è la distanza sufficiente anche per la futura pista ciclabile che l'avete vista prima. E sempre quel tecnico che dicevo prima ha giustificato la ricostruzione, però ipotizzando una fedele ricostruzione, perché anche lui ha riconosciuto che la casetta, anche se è povera nelle sue linee, è merita di essere conservata e ripristinata nei suoi valori architettonici. Quindi con questa variante a grado di protezione comunque viene imposto al proprietario di ricostruirla pari pari com'è, sia come materiali che come orientamento che come volume e come come architettura in generale, insomma. C'è da aggiungere un'altra cosa, che però attualmente vige il piano casa, è una legge regionale che la Regione Veneto ha approvato nel 2013, che è valida fino al 2017. che dà la possibilità a tutti i fabbricati esistenti di essere ampliati del 20%, del 30%, del 45%, a seconda del tipo di intervento che fanno, se l'edificio viene in classe D, se viene dotato di impianto fotovoltaico, eccetera. E questo ampliamento può essere anche realizzato staccato dall'esistente. Salve. Allora, concludo. Se noi concediamo il declassamento dal grado di protezione 3 a 2, apriamo anche la porta alla possibilità di ampliare l'edificio esistente, creando anche ipoteticamente un nuovo edificio. Hanno presentato infatti già un progetto preliminare allegato alla domanda, dove ipotizzano la casa esistente di 470 metri cubi, l'esistente, e prevedono un secondo edificio un po' più a nord di 360 metri cubi, e infine praticamente ripropongono la stessa casettina che c'è adesso e un'altra parallela un po' più avanti, allineandola e un po' più piccola di quella esistente. Ecco. Questo consentirebbe al comune, diciamo, di prendere in possesso della pista ciclabile e della vecchia strada che collegava, ecco, il Deltese, e così recuperare anche un fabbricato che adesso è ormai cadente, che è caduto, crollato, insomma. Naturalmente, tanto per chiarire, l'area è comunque sottoposta a vincolo paesaggistico, perché c'è sia il Dese che il Musonello. Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, non è che possono fare quello che vogliono. In ogni caso, anche sia il recupero dell'esistente che il nuovo è soggetto a verifica da parte della sovrintendenza delle arti. Se la variante procede, comunque io come ufficio tecnico, anche per l'approvazione definitiva, vi porterò la scheda preliminare già verificata con la soprintendenza, in modo che non ci siano e sarà vincolante anche per l'intervento, perché in modo tale che la variante urbanistica sia legata e collegata a una scheda ben precisa che vincoli anche in futuro, anche in caso di varianti, di variazioni di proprietà o di professionista che progettista, insomma. Volevo comunque creare questa scheda vincolante, perché merita il posto di essere tutelato e preservato. L'area era in passato più volte stata oggetto di richieste per fare capannoni, per fare appartamenti, per fare case a schiera, eccetera. Mi sembra che anche se fanno un'ulteriore casettina così in stile tradizionale come è l'esistente, in ogni caso preservi, diciamo, quell'area agricola, e anzi la preservi anche in futuro, perché se discretamente fra 5 anni, eccetera, cambia l'amministrazione e intenda riportarla, questo, diciamo, avendo un'altra casettina, forse la preserva più che, ecco, è un mio presentimento, non so se...
Volevo chiedere un'informazione tecnica che non so. È possibile magari concedere la deroga, che da quello che ho capito viene concessa, è stata pensata per consentire al comune di avere lo spazio per fare la pista ciclabile di via Castellana che abbiamo visto prima, e diciamo preservare un'abitazione che altrimenti prima o poi andrà persa e quindi verrà ricostruita esattamente in modo fedele.
Fedele ricostruzione.
Bene. Chiedo, è possibile fare tutta questa operazione magari chiedendo di non applicare, vincolando a non applicare il piano casa, quindi lasciare l'abitazione così com'è, traslarla solamente, preservare la situazione attuale e non magari costruire altro o ampliare, chiedo, visto che viene detto, è stata presentata la possibilità del piano casa come una variante che potrebbe andare a modificare il paesaggio che invece chiediamo di preservare, se è possibile questo.
Diciamo che gli edifici che il piano casa non può essere applicato ai fabbricati tutelati, è un principio della legge regionale 32, quindi se non abbassiamo il grado di tutela, il piano casa non può essere applicato.
Fondazioni è praticamente un rudere, quindi non hai tanta scelta.
Sì, no, chiaro. Volevo sapere. Allora, noi abbassiamo il livello per consentire di fare l'intervento e spostarlo, altrimenti non si potrebbe, giusto?
Sì. È un spostamento minimo, perché si parla di un metro, no, non tanto di...
Sì, no, la mia domanda è, visto che abbassiamo il livello, o lo aumentiamo, non lo so, lo abbassiamo. E abbassando il livello si può fare il piano casa.
Sì.
Si può dire, che ne so, porre il vincolo, chiedo perché non lo so... ti lasciamo modificare il livello, abbassiamo il livello, puoi fare questa operazione, però tu ti impegni a non usufruire del piano casa in cambio. O usufruire mantenendo comunque la conformazione dell'edificio così com'è. Non lo so, chiedo, se ci avete pensato, se magari può essere migliorativo del progetto.
Se posso dire, se non ho capito male, la tua domanda, Matteo, è come dire se noi con una delibera di consiglio comunale possiamo derogare a una normativa statale come il piano casa?
E alla fine si può arrivare a questo risultato, in qualche modo.
Non si può.
Se non la abbassi non la puoi spostare, la devi lasciare così, devi ristrutturare, recuperare come vogliamo quella che c'è, e la cosa non è possibile. Devi abbassarla di grado, abbassare di grado vuol dire che la puoi spostare di un metro, anche 10 centimetri comunque. Comunque sono in tutto 10.000 metri quadri e quindi verrebbero due casette simili, l'altra un po' più piccola su 5.000 metri quadri, quindi...
Prego, Piero.
Questa sera per coerenza ho votato molti dei punti dell'ordine del giorno che magari potrei essere anche tacciato di collaborazionismo. Ecco, e col tempo sono diventato molto più mansueto di quello che ero, e tu sindaco lo sai. Ecco. E allora, cerco un po'. Stasera sembra di sì. Però insomma, me conosce, sa che quando che non penso come lui, non gli dico mai mandai a dire prima, non gli manderò a dire domani. Ecco, bravo. E allora, sono contrario a questa cosa. Al contrario, perché? Perché, come diceva prima l'architetto Piero Bon, questa area qua è stata soggetto delle più fameliche
tentativi
di speculazione da capannoni, da zone commerciali, da case, da residenziali ancora, quando che era sana 5-6 anni fa, non tanto tempo fa, parliamo di 4-5 anni fa, che ne avevamo ancora in numero... esponenziale da andare ad occupare. E abbassare il livello 3 al livello 2 per permettere lo spostamento, che capisco che per far passare la pista ciclabile e per il recupero del dese con una riga di aratro dovremmo spostare di 10 cm sta casa, però caschemo nel piano casa, vuol dire 30% in più di aumento, fino al 40 se vi è fatta la costruzione in classe A o quel che, e in più e facciamo un'altra costruzione, perché questi domandano anche quello dopo, domanda che le può costruire altrettanto, magari spostato fino a 200 metri, perché piano casa prevede questo. Allora, trovo anche un controsenso che andiamo a recuperare un vecchio sedime del dese andiamo a fare una pista ciclabile finalmente fatta come si deve, e andiamo in un'area che a parere mio meritava, perché sul PAT, in fase di stesura del PAT, su cui io mi ricordo perfettamente, asestava tra virgolette blindata, perché se voleva mantenere quello spazio verde di distacco tra la fine del centro del paese e l'inizio di alcuni agglomerati industriali e quant'altro, a parere mio se va a rovinarla. Perciò al di là del fatto che per spostare di 10 cm non si possa o se debba deglassarla, preferisco fare la pista ciclabile 20 cm più stretta in quel punto e asso a casa dove che è. E se questi vuol costruire, se costruisse da casa come che è, da dove che è. Capisco che non è più ripristinabile perché il tetto si sfonda, però lo stemma è venire a dire che sulla base delle fondamenta di quella casa A, architetto Piero Bon, non si possa costruire uno stabile con le stesse caratteristiche di quei chiese. Se invece vogliamo fare dell'altro, a parere mio, se chiama con altro nome, a parere mio, la libertà di decidere e di fare, però non con la mia approvazione.
Ma il vincolo di grado 3 prevede il mantenimento dell'esterno, di tutti i muri esterni, e quindi sarebbe possibile un recupero mantenendo i muri esterni, non facendo, cioè potrei fare le fondazioni per esempio, dovrei scavare tutto attorno e dovrei recuperare la muratura, la copertura, giusto?
Nello schema che vi dicevo prima, in ogni caso io pensavo di creare dei limiti, che la casa esistente deve essere ricostruita fedelmente com'è, senza ampliamenti, perché e non applicando il piano casa, perché la casa merita di essere conservata così. Al massimo faranno una piccola adiacenza, una fascia garage studiata per bene, in modo tale che non... Basta, quello è la scheda. E il nuovo volume staccato, che è inferiore a quella casa esistente, anche quello sarà un volume già studiato e approvato dalla soprintendente, in modo tale che il Consiglio Comunale la prossima volta, se dovesse andare avanti la variante, sa cosa che verrà eseguito nel tempo, che non potrà essere più cambiato, a meno che non ci sia un'altra variante ulteriore.
Sono possibili, ripeto, non lo so, sono possibili anche cambi di destinazione d'uso abbassando il livello? Può passare da residenziale?
No.
Bene, direi di passare alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?
Luisetto contrario.
Uno contrario.
Tre astenuti, Fecchio, Cellini e Bosa. Tre. Bosa.
Da 3 a 2.
Fecchio. Quanto è la maggioranza? 10, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok.
Bene. Votiamo per l'immediata agibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari?
Piero, sempre.
Astenuti?
Come prima.
Bene, consiglio comunale è terminato, grazie. Prego.
Dire una cosa, abbiamo parlato di vista stabile di opere, il collegamento tra gli impianti sportivi di Resana e via Ferraroro. Vi dico via Ferraroro perché ho già detto da espresso, l'ho detto perché sembra imperativo, che a me interessa collegare via Ferraroro con gli impianti sportivi. Poi se il parroco vuole aprire il cancello...
No, non vuole Piero perché sai già...
Ci passano con i sindaci magari... però lo stesso collegamento comunque tra gli impianti sottili sia per la loro, a parere mio sarebbe veramente una soluzione comunque che è prevista nel progetto, facciamo quella, visto che non abbiamo bisogno di metterci risorse che deve mettere un imprenditore per delle convenzioni private.
Ma stiamo dirlo avanti, Piero, so che mi speravo molto che il prete accettasse il passaggio, però che se proprio mega convoca ieri che mi parlava, mega anche mandare una lettera protocollata, io il passaggio in queste condizioni gli ho detto no per motivi di sicurezza eccetera. Adesso credo che l'architetto
la preghiera mia non farne una questione di puntiglio di orgoglio
no.
Di scontro e fai il passaggio tra gli impianti sportivi e via.
Credo Piero che forse è più che motivo d'orgoglio la nostra amministrazione, perché gli eravamo insieme, magari gli era qualche cosa dovuto a quelli dei precedenti che gli ha fatto del tutto perché le cose si inclinasse, i rapporti finalmente si erano ristabilito. Adesso me ne spiace avere avuto no dal parroco, adesso procederemo insomma. Avuto la lettera protocollata ieri sera tardi, con ancora da leggerla, però su questo insomma si attiveremo. Ok, grazie a tutti.